cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13 e 4 minuti di questo 10 marzo 2021 che, ahi noi, verrà ricordato per l'eliminazione della Juventus dalla Champions League agli ottavi di finale.
Scusa, the day after. Porto via il microfono e tutto.
Sbarchiamo tutto anche noi.
Dai.
Ci rivediamo a settembre.
Ci rivediamo
a fine agosto, quando ricomincia il campionato.
Cosa devo fare? Mi manca il medium ancora.
Il medium, c'è cioè
uno che mi legga.
Il dito medium che
l'ho
detto
finito.
Medium.
Dai, è vero.
Non ne hai più per nessuno. Oppure medium, cioè nel senso il mago, colui che si mette in contatto
quello,
con l'aldilà.
Quello.
Per farsi raccontare che cosa ne sarà.
A questo punto servirebbe che qualcuno dall'aldilà si mettesse in contatto con noi
per dire quando la Juve vincerà la Champions League.
Sì,
di nuovo.
Sì, scherziamoci un attimo sopra.
Sono abbastanza
che mi girano le pale eoliche.
Meno male che hai messo una sola L.
Le pale eoliche.
Bella, che immagine romantica. Allora, prima brutta notizia della giornata, sì. Se uno dovesse pensasse, perché ce n'è un'altra. Sì, non abbiamo un vincitore.
Sì, purtroppo
ci
non
dispiace,
abbiamo vincitore.
Nessuno
non siete così bravi.
Di voi ha indovinato il risultato finale della partita di ieri sera. Ieri sera avevamo messo in palio questi ricchi premi e cotillon che ci terremo noi due.
Vi saremmo venuti a prendere con la nostra panda
che non è più. Lo sai che ormai giro con un macchinone. Ragazzi, dicevamo che ieri abbiamo lanciato questa specie di giochino chiedendovi quale
esperti,
sarà il risultato finale della partita. Chi indovina
bravi,
risultato e marcatore.
Esatto, tu cosa hai detto? 2-0.
Io ho detto 2-0 Ronaldo Chiesa o Chiesa Ronaldo, non
Chiesa
mi ricordo
Ronaldo.
Più. Chi vince, chi indovina risultato e marcatore viene al telefono con noi oggi. Nessuno
qualcuno
ha indovinato il 3-2. Allora, nella maggior parte dei casi avevate ipotizzato e pronosticato la vittoria, dunque il passaggio della Juventus. Qualcuno, anche quelli
90%,
che invece, quasi tutti,
95%.
Quei pochi che invece avevano pronosticato la sconfitta, comunque non hanno azzeccato il risultato. 3-2 nessuno, quindi ci dispiace, ma non c'è un vincitore.
Ecco,
meglio, perché probabilmente sarebbe venuto anche in onda di cattivissimo umore, quindi forse meglio
avremmo
così.
Imparato qualche parolaccia nuova, ci saremmo fatti prestare
così.
Qualche dito medium. niente, quindi la trasmissione finisce qui oggi, è finita, perché noi pensavamo
adesso musica e poi alle 15 stile Juventus
di stappare qualche bottiglia. Niente, stiamo rivedendo tutti i fotogrammi di questo dramma, di questo dramma sportivo. Noi sapete che amiamo la nostra squadra tanto quanto voi, almeno quanto voi, e non ci dobbiamo far prendere dall'angoscia. Purtroppo per il terzo anno consecutivo usciamo dalla Champions molto prima di quanto pensassimo e forse meritassimo. Con tre allenatori diversi, io cerco di fare il punto per farvi ragionare, perché mi girano parecchio le pale eoliche, ma voglio fare delle riflessioni serie. Senza puntare il dito su nessuno, contro qualcuno, ma certamente dobbiamo andare a vedere oltre il nostro dito, oltre il nostro pensiero, oltre i nostri sogni, oltre i nostri amori, perché altrimenti continuiamo e continueremo a cantarcela e a suonarcela senza badare al sodo. Allora, non si tratta a questo punto di sommare tutte le problematiche, pandemia, non pandemia, bilanci di qua e di là. Non si tratta di dire quanto costa un giocatore, quanto è costato, eccetera. Non si tratta neanche a questo punto però di dire o di trattare o maltrattare un allenatore rispetto ad un semplice giocatore che ha giocato, che non c'è, che chiede il rinnovo, che costa tanto, che costa poco. Perché a questo punto dobbiamo non cantarcela e non suonarcela, ma riuscire a capire qual è il vero problema. Perché non è possibile che con Ronaldo 3 anni noi non proseguiamo oltre i quarti di finale. Oltretutto, storicamente, la Juventus per 2 volte consecutive non era mai uscita dagli ottavi, che è un
traguardo
molto
qualcosa
lontano.
Esatto. Qualche passaggio dopo.
Ok, che non era il modo per dire, vabbè, arrivo in semifinale e cosa cambia. Intanto sarebbero entrati ieri
soldi.
Sera 10 milioni,
certo.
E sarebbero entrati molti di più, eccetera. Qui bisogna capire quali sono state le strategie. Bisogna capire come spartire le responsabilità, perché non è solo responsabilità o colpa di chi sbaglia Morata al primo minuto un gol, di chi commette un errore come Demiral, di chi come quelli della barriera saltano senza pensare minimamente a che cosa vuol dire essere in barriera. È gente che non l'ha mai fatto, perché se vedo Cuadrado che si stacca a destra, che Rabiot fa la ballerina francese, che Ronaldo e Morata saltano in un certo modo, e come ultimo ci metto anche il portiere. So che Cappello ha detto che non è colpa del portiere. Ha meno colpe il portiere, ma deve anche cercare di rimediare un portiere, perché se no tutti gli errori, quando arriva un tiro in porta, se non ci fosse il portiere, saremmo qui a parlare di qualcos'altro. Poi parliamo di arbitraggio, ma non è il primo problema l'arbitraggio, perché gli arbitraggi a volte sono anche un po' indirizzati e politici. Non si tratta di un rigore che non c'era, né quello, a mio avviso, esagerato concesso al Porto. Né tantomeno, no, in certe situazioni, cioè era più rigore quello dell'andata su Cristiano Ronaldo che quello che magari qualcuno di noi lamenta. Io vorrei chiudere la mia chiosa in questo modo. In cronaca, la Juventus, cioè quando faccio la cronaca, ci sono a volte dei nomi difficili, degli avversari che si conoscono poco, dei giocatori magari sconosciuti. Dopo 10 minuti di questa partita, ennesimo tempo regalato dalla Juventus, io ho perfettamente memorizzato i nomi di Jesus Corona, ho memorizzato i nomi di Sergio Oliveira, autore della doppietta, ho perfettamente memorizzato gli autori di quelli che le statistiche oggi ci dicono essere stati quei giocatori del Porto che hanno toccato più palloni per la squadra lusitana. Vabbè, toccare il pallone, sappiamo giocarlo tutti il pallone. Peccato che rispetto ai nostri centrocampisti, no? Sono giocatori che danno la palla in verticale, e quindi la danno per 10 volte Jesus Corona verso Manafà, e lo stesso Sergio Rivera indirizza il pallone verso l'area avversaria. Rispetto invece a quel bravo, buon giocatore che si chiama Artur, che 28 palloni, il triplo di quello dei centrocampisti, ha dato 28 volte il pallone a Cuadrado, che fortunatamente esiste, che fortunatamente ha messo i palloni in mezzo all'area, che fortunatamente ha crossato, che fortunatamente sa dialogare col pallone, no? Ma non può partire sempre il difensore di fascia bassa, perché se no vale la pena cercare dei Cuadrado, altri Cuadrado, come Chiesa dall'altra parte. Perfetto, i due giocatori migliori. Ecco spiegato cosa funziona la Juventus e cosa invece non funziona. Torniamo sul centrocampo. Abbiamo dei buoni giocatori, ma non giocatori da Juventus, non capaci di alzare il livello della qualità della squadra, a partire dal centrocampo. Questa è la mia risposta. Lancio il sondaggio. 3 allenatori diversi, 3 eliminazioni. Ma di quest'ultima, di chi sono le responsabilità? La risposta a voi. Vocali, messaggi, dico veramente, scaricate la vostra adrenalina in modo serio, obiettivo, sportivo, educato, corretto, civile, e leggeremo davvero tutti i messaggi. Io non ho niente da aggiungere quest'oggi.
Tutti, temo di no, perché considera che negli ultimi minuti ne saranno già arrivati tipo 150.
Ah, ok,
dunque,
allora
la vedo
leggiamone
dura.
Almeno due.
Però tanti, dunque tanti, tre anni consecutivi. Eliminazione della Champions, di questa, di chi è la, per quel che riguarda questa eliminazione, di chi è la colpa? 340-5425-324, intanto ci scrivete. Salve, io sono dell'avviso che quando si disputa una stagione sempre in emergenza, formazione con calciatori che non recuperano mai al 100%, cosa ci si può aspettare? Che la stagione finisca al più presto, ma soprattutto di recuperare più uomini ed averli al 100%. Solo questo è stato il nostro fallimento quest'anno, scrive Severino. Mentre, altro messaggio, Carlo da Santo Domingo: è arrivato il momento di osare e valorizzare i giovani, sempre con l'obiettivo Champions. Così spazio al tridente Morata e Chiesa. Mulo, Morata. Chi è Mulo? Non so che cosa voglio dire.
Non sto vedendo dove tu stai.
Sarà
leggendo
un errore del T9. Morata e Chiesa dentro i giovani, con grandi spezzoni di partita, se non addirittura intere, come Dragusin, Fagioli, Ache, eccetera. Panchina per i vari Ronaldo e Alessandro.
Guarda, dobbiamo cominciare a leggerli proprio in modo cronologico, così eventualmente non ci ripetiamo. Io intanto vado a leggere quelle che sono le sintesi giornalistiche, badando a noi, non a quello scopiazzando a destra e a sinistra, perché purtroppo sui social o spesso su altri media, no, in generale, noi cerchiamo di avere una nostra identità. E quindi non è che se tutti diciamo 5.5, dico tanto per dire un giudizio, un voto nei confronti di un giocatore, deve essere 5.5 o 2 perché qualcuno vuole il 2. Quando mai si è visto dare un 2 ad un giocatore che, anche come Ronaldo, l'assist che apre la partita è suo per Chiesa? Quindi io dico, non puntiamo il dito contro qualcuno o contro qualcosa, cerchiamo di capire quali sono le ragioni intanto di questa vittoria sconfitta della Juventus che lascia l'amaro in bocca, no? E con questa mia premessa, vedo che arrivano tanti messaggi, sarà davvero complicato, ma vi ringraziamo di esistere, perché questa è l'identità di Radio Bianconera, con la vostra presenza, con i vostri messaggi, che spero intanto che abbiano ricevuto parzialmente una risposta anche con quello che vi ho detto fino a questo momento. Notte amara, la Champions si ferma ancora agli ottavi, tempo di bilanci, Ronaldo non trascina la Juve, e gli altri, perché vedo che qualcuno scrive anche non date colpa a quello, quello o quell'altro, è un gioco di squadra. Valutiamo però anche gli investimenti fatti su quello, quell'altro o quell'altro ancora. E poi, ragazzi, dobbiamo poi a un certo punto accettare questo e somatizzare questa eliminazione. Testa al Cagliari per non lasciarsi scappare l'Inter. A questo punto io voglio che la Juve vada a riprendere l'Inter. Abbiamo perso troppi punti. Col Napoli giochiamo la prossima settimana e potremo andare a meno 7. Con qualche sconfitta dell'Inter, bisogna augurarsela. Puoi recuperare, abbiamo la penultima in casa contro l'Inter. Ragioniamo solo di andare alla pari, vuol dire da meno 7 vai a meno 4 e bisogna giocarsi quei 4 punti. Ricordo che l'aritmetica non ci condanna al momento. Andiamocelo a prendere, dimostriamo che Pirlo, che i giocatori che vengono pagati tanto o poco, vogliono riscattare anche questa eliminazione, altrimenti è giunto il momento di sbaraccare con i costi elevati. Parlo da dirigente d'azienda, e tra i costi alti magari c'è un dirigente, c'è un giocatore, c'è chi è stato acquistato e si può vendere e dobbiamo far cassa, perché altrimenti il sistema, lo ha detto anche Agnelli, è insostenibile, e alcune sue esternazioni non sono piaciute anche a grossi club.
Vediamo se è del tuo stesso avviso il nostro ospite, il pagellista torna da Morino. Ciao Dan, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio. Ciao. Hai ragione Antonio, tagliamo con queste spese esagerate. Basta i sottobicchieri a voi giornalisti della sala stampa, vi diano dei bicchieri di carta, partiamo dalle cose
importanti. Ma togliamo il panino, che non se lo meritiamo neanche. Senti Dan, noi temevamo che tu oggi non volessi risponderci. Che tu fossi arrabbiato, tu fossi alle prese con qualche benedizione importante.
Ma quale
intanto scusa, come stai?
Come
perché
stai?
Ci siamo
negativo,
lasciati qualche
negativo.
Giorno
sono
fa.
Perfettamente, io sono perfettamente in forma, chiuso in gabbia, insomma.
Più della Juventus.
Ma dovevi fare un tampone, l'altro giorno l'hai fatto? E già
sono negativissimo ne farò un altro venerdì e spero di proseguire con questa cosa. Comunque siamo qua, mi sento Dybala con i... che è lì chiuso, che non
sì,
può giocare.
Sì, che guardi la partita, certo. Senti,
cioè, mi sento un po' così.
Hai visto la partita? Isolato, immagino.
Ho visto
che
la
tu...
partita, l'ho commentata in televisione.
Ah, è vero.
Ho pronosticato i due gol nel secondo tempo della Juventus. Avevo pronosticato anche un gol della Juventus tra l'85esimo e il 95esimo. Memore di qualche vittoria... famosa, il sedere di Cuadrado nel derby, il gol di Pirlo sempre nel derby, il gol di Del Piero alla Lazio, tutte vittorie giocate, conquistate in zona Cesarini. Purtroppo quel tiro di Cuadrado è finito sulla traversa, altrimenti sarebbe stata un'altra... ci saremmo raccontati un'altra storia.
Ci saremmo raccontati un'altra storia. È vero, anche in tribuna stampa abbiamo continuato a ripetere, sarebbe stata un'altra storia, no? Con quel tiro, con un'altra Juventus, con una Juventus che non commette, a mio avviso, solo 4 errori tra andata e ritorno, come ci ha detto Pirlo, con tutto rispetto e l'amicizia che mi lega professionale a mister Pirlo. Ti chiedo, con questa Juve sarebbe stato facile vedere oltre questa partita? Dove la grinta, la capacità anche un po' di nervosire la partita da parte dei nostri avversari è bastata a mandarci in confusione. Cosa ne pensi?
Guarda, io vorrei uscire per un attimo dalle questioni tattiche e caratteriali e vorrei vedere quanta benzina, però non lo posso sapere, quanta benzina hanno nel motore i ragazzi in questo momento. Cioè, credo che la differenza tra l'esempio tra il primo tempo e il secondo tempo è che il primo tempo arrivavamo sempre un metro dopo sui palloni e sulla posizione che dovevamo occupare. Il secondo tempo invece, anche quando abbiamo giocato 11 contro 11, arrivavamo nel posto giusto nel momento giusto. Io vedo una forte questione atletica in questo momento sulla Juventus, anche per le altre squadre. La stagione è lunga, ma la Juventus è stata particolarmente martoriata dagli infortuni e credo che anche certe scelte di 11 in campo di Andrea Pirlo siano dettate dal misurino delle forze nel corpo degli atleti.
Certo. Senti, ti lancio così, li leggiamo, ne arrivano davvero tanti, una cinquantina da quando abbiamo iniziato ho chiacchierato per rispondere in modo generico un po' a tutti. La colpa è del presidente che quando Paratici e Nedved gli hanno proposto Conte ha messo il veto. È ora di ripartire per un nuovo ciclo, ci scrive Mirko D'Ancona, con giovani vogliosi. Da Francoforte, io penso che adesso Pirlo deve iniziare ad avere nessuna riverenza nei confronti di chi non gioca a calcio. La responsabilità è di chi ha comprato Kulusevski, Rabiot, Ramsey, Bentancur e altri innominabili. Carissimo Antonio, hai fatto una disamina perfetta, io dico solo che anche ora che i giocatori venissero meno coccolati. Noi siamo la Juve, Marco D'Aiesi. Il pesce puzza dalla testa, ci scrive Rino, e non capisco che
dalla che dirigenza,
che
quindi
pesce,
probabilmente
che pesce.
La testa
poi
sarà...
tanti vocali che cercheremo di ascoltare. Non voglio infierire, sono basita, non voglio infierire, però una cosa devo dirla: secondo me, con un allenatore in campo come Buffon che sprona, impreca, stimola, il gol su punizione se lo sognavano quelli del Porto, l'allenatore è il meno responsabile. Ne ho raccolti una decina, ragazzi, siete tanti.
Il gol su punizione è un errore tecnico di un giocatore e tecnicamente in barriera, mi dispiace per i gioielli e per la faccina, ma non ti devi girare con le terga e non devi saltare e aprire le gambe. Questo è quello che deve fare un giocatore in barriera.
Quindi non le proviamo noi le barriere?
Si chiama Cristiano Ronaldo, che ha commesso tutti questi errori tecnici nella stessa azione.
Però avevamo quattro ballerini lì. Cioè, mi sembra che sia azzeccata per una volta la critica diretta che è arrivata dagli studi di Sky ieri sera, dai colleghi, mi sembra addirittura da Fabio Capello, all'indirizzo di Pirlo. Ma le provate queste cose? Sembrava avessero paura. Cioè, è stata improvvisata quella barriera o no, Dan?
Ma io che si è improvvisata non lo so, ha messo quelli che erano più alti, che possono saltare, il portiere aveva dato l'indicazione, vedendo il comportamento della barriera, secondo me, e la distanza, non ha chiesto di saltare, che è l'indicazione che dà il portiere, il pallone è passato in mezzo alle gambe di un Ronaldo che si gira e divarica le gambe. L'errore tecnico è di una persona in quel momento lì.
Non avrebbe potuto arrivarci il portiere, eh? Un po' di responsabilità anche in lui, che vede partire il pallone dopo, vede una barriera saltare.
Sapendo che i riflessi sono sempre condizionati, ossia condizionati dalle attese. Se tu metti la barriera e consideri la barriera il tuo punto forte su alcune cose, i riflessi partono un istante dopo.
Perfettamente d'accordo.
Non voglio difendere la
storia. No, non scagiona del tutto, ma certamente ci sono queste attenuanti, neppure troppo generiche, anche perché la posizione era davvero insidiosa. Io
e
ho tremato.
Quando le riprese hanno fatto vedere la faccia di Ronaldo, il primo che sa di aver fatto una stupidaggine era Ronaldo. Ieri Ronaldo aveva una faccia da mestizia Moratti. Cioè, era lì tutto dolente e indolente, e quell'azione nello specifico è un errore tecnico.
Senti, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, magari lo chiediamo anche a te, il terzo anno consecutivo che la Juventus esce dalla Champions League, e quest'anno di chi è la colpa? Ci scrive un ascoltatore: la colpa è del presidente che quando Paratici e Nedved gli hanno proposto Conte. Ah, questo l'avevi già letto tu, mi chiedo scusa, quindi insomma
sì,
non volevo
magari
ripetermi.
L'hanno anche ripetuto altri. Potrebbe perché ne stanno arrivando altri 50, ne sono arrivati.
Se volevamo rifondare la Juventus da capo mettendo forze fresche, il nome giusto in panchina ce l'avevamo e non era Antonio Conte, ma si chiamava Massimiliano Allegri,
che chiedeva sei giocatori diversi.
Sei cambi, esattamente. Se volevamo fare la Juventus delle star e dei super campioni, potevamo rischiare il mister Andrea Pirlo, e io non sono di quelli che mette la croce addosso ad Andrea Pirlo, oppure puntare al signor Zinedine Zidane. E Antonio Conte, e lo dimostrano la partita di Coppa Italia con l'Inter, non credo che fino a quando la Juventus è in questo assetto troverà più casa tra le file bianconera.
Certo. Buongiorno direttore, mi dispiace ma non sono per niente d'accordo con la sua analisi e possiamo dialogare. A me il centrocampo è il reparto che è piaciuto di più. Attenzione, a me non è che non piace, è che per me non è da Juventus, perché quando devi tirare fuori le castagne dal fuoco non ha le capacità per farlo, anche se sono stati tra i migliori. Il fatto poi che Arthur giocasse sempre in orizzontale è dato dal fatto che c'era poco movimento. Allora, cerchiamo di capire, spostiamo dal centrocampo a dove? Il problema sta di fatto che la Juventus è, cioè, tre anni, vabbè, in questa situazione non è riuscita a dare palloni importanti. Cioè, io ho visto una partita calcio-tennis, quadrado per Chiesa, tiro di Quadrado, quando le cose funzionavano bene. Il resto facevano me quando servivo messa, no? Cioè, aspettavo il momento in cui mi dicevano fai questo, fai quest'altro. Sono molto sincero.
Sul centrocampo basta fare un'analisi economica di quanto è stato investito nei singoli reparti.
Bravo Dan.
La difesa ha avuto un innesto di altissima qualità, il miglior difensore giovane sul mercato, che si chiama Matthias De Ligt, più un investimento importante come Demiral e uno che spero ritorni a casa, che si chiama Romero, e lì forse dovremmo mangiarci le mani per averlo ceduto un po' troppo velocemente. Questo è quello che ha fatto la difesa, oltre all'innesto di Danilo, ma era uno scambio con Cancelo, e comunque credo che in questa stagione ci abbiamo guadagnato, la scorsa no, ma in questa ci abbiamo guadagnato. L'attacco da Higuain in avanti, con le varie vendite e acquisizioni, ha avuto degli innesti importanti, Chiesa, Kulusevski, se parliamo dei giocatori di questa stagione, Morata, tutti i giocatori in cui è stata pagata del denaro vero. La Juventus a centrocampo ha perso Pirlo, Marchisio per anzianità, Vidal perché era incompatibile in quel momento probabilmente con la piazza di Torino, ricavando qualche soldino, e mister 100 milioni di euro Pogba. Quanti soldi sono stati reinvestiti nel centrocampo?
Perfetto.
Oggi Arthur è lo scambio con Pjanic. L'unico acquisto a centrocampo è stato il signor Pjanic, che è stato poi scambiato con Arthur. Gli altri sono tutti parametri zero. A volte la azzecchi, a volte la azzecchi solo a metà. Forse
certo.
Rabione, la Juventus l'avremmo azzeccato a metà, una buona riserva, ma
è vero, in un altro contesto.
Non è cross, cioè se vuoi fare un centrocampo di qualità, compri Gundogan, compri cross, compri Tolisso, compri qualcuno degli altri centrocampi, Krigela, come si chiama, del Bayern Monaco. Quelli che le altre squadre che adesso...
Guarda Dan, io ho preso nota di tutti i centrocampi di questo ottavo di finale, terminato, speravo che la Juventus potesse andare avanti, avrei fatto un po' il giochino, chi prenderesti qua e là, magari lo riproponiamo anche con te, perché ci sono giocatori molto interessanti che spingono anche molto, abbiamo visto anche ieri nel Porto, con molto carattere, hanno cercato di tenere viva la partita. Ricordo, cosa che non abbiamo detto, hanno giocato tutto il secondo tempo con l'uomo in meno,
sì.
E non sembrava nel raccontare la partita. Di cosa stiamo parlando del centrocampo? Con l'uomo in meno davanti. Certo che diventa più complicato, perché devi anche rimediare. C'eri riuscito, poi sei stato anche sfortunato, però non continuiamo a metterci le mani davanti agli occhi. Senti, nella stanza dei bottoni cosa stanno dicendo, cosa stanno pensando in queste ore, o cosa dovrebbero fare secondo te, poi ti salutiamo.
Allora, secondo me bisogna costruire questo inseguimento all'Inter come preparazione di futuro. Io credo che la partita di ieri sancisca l'addio definitivo di Ronaldo alla Juventus.
E qui l'abbiamo...
E non lo dico
per scaricarlo,
per questioni di contratto, eccetera, ma lo dico per atteggiamenti e volti di Ronaldo in quella partita.
Di progetto anche sportivo. Dan, davvero interessante, sono arrivati tanti messaggi, ne arrivano normalmente
grazie,
tanti.
Grazie, salutate tutti, e alla fine comunque quello che conta non sono le opinioni, ma che vinca la Juve.
Ma che vinca la Juve, speriamo di ripartire col Cagliari, perché adesso bisognerà superare anche lo step psicologico.
Certo.
Di andare a Cagliari.
Un Cagliari che lotta per restare in Serie A, quindi ha i suoi buoni motivi per... giocare il tutto per tutto, e quindi insomma con le dovute proporzioni sono due squadre che vivono
quindi
due momenti
difficili.
Quindi
facciamo un favore ai Granata e gli sconfiggiamo una diretta inseguitrice.
Ah, ho capito, però poi dovrebbero farci anche loro un regalo, e mi sa che sarebbero troppi visto che affrontano l'Inter. Mi sa che è una domenica difficile, caro Dan.
Grazie a Dan Morino. Ciao.
Prendiamoci la qualificazione di Champions e rifondiamo. Ci scrive, no, l'ingaggio di Rinaldo. Pensavo fosse Rinaldo, no, Ronaldo. Edo da Novara, dobbiamo tutti chiedere scusa ad Allegri. E poi, ciao carissimi, Chiara e Paolino. Oggi dobbiamo ragionare per costruire, non per distruggere, però dobbiamo anche analizzare, perché se no qui è troppi anni che costruiamo, io non ho più mattoni, non ho più cemento, a dire il vero.
Nedved che calcia il cartellone con la scritta Respect è veramente vergognoso. Paratici e Nedved sono un dramma sportivo per questa società. Dopo il fallimento Sarri, Agnelli li doveva accompagnare alla porta e richiamare Allegri con tanto di scuse. Questo è il parere di Luca, i vostri pareri numerosi, continuate a scriverli al 340 5425 324. Questa è Radio Bianconera.
Complimenti per i messaggi comunque.
Cose di calcio.
E che ci mancavate così tanto che siamo rientrati così velocissimi.
Sono le 13:30. Che ci frega di sentire il notiziario sportivo che ci dice la Juve
che eliminata, la Juve è uscita dalla Champions League?
Lo sappiamo.
Lo sappiamo.
Porcaccia
meglio di loro.
Miseria. Salutiamo quelli che hanno gufato. Ci siete riusciti anche quest'anno. Bravi.
Domenica CR7 in panchina per dare una scossa. Che ne dite, Gianni?
No, in panchina. Ragazzi, no, non rovinate il giocattolo. No, non rompete il giocattolo subito. Non è colpa di Ronaldo adesso. Saltato tutto quello che volete, mi fa piacere perché io ogni tanto cerco di essere anche non stucchevole ma leggermente provocatorio, non nei confronti del club, non nei confronti di Pirlo, che se notate risponde sempre in maniera molto, molto corretta, quantomeno al sottoscritto. Vogliamo analizzare e non siamo lì per dirci che siamo stati bravi, belli e biondi, che è un po' il mio slogan quando voglio fare il prezioso. Caro Paolino, Capello ha detto che in quella punizione si denota che l'hanno sottovalutata dal portiere ai tre in barriera. Sì, non dovevano essere solo in tre, ma più agganciati, senza saltare. Qualcuno parla del
era
coccodrillo.
Era proprio una cosa sfilacciata, se la vai a rivedere.
Sì, sembrava un sofficino di quelli che fai tu, mozzarella,
quando...
pomodoro, tutto brutto.
Di quando esce fuori tutta la mozzarella perché l'hai cotto troppo, una cosa
volevo
così.
Leggerti questo invece, sulla punizione, quindi dico, ogni tanto io vado ad analizzare e dico, se devo salvare, salvo questi giocatori. Per me, Cuadrado, anche se ha sbagliato anche lui delle cose, 8, perché ha fatto il tiro, cross, gli assist, correva avanti, indietro, lottava. Non è che diventa, cioè non è che quindi non viene mai superato dal diretto avversario. E Chiesa, che se non corre neanche lui in quel modo, ragazzi, e chi va dentro l'area di rigore? Non posso salvare altri giocatori che
Cuadrado
magari...
e Chiesa, sì.
Sì, top, Cuadrado e Chiesa, ok? Avrei detto anche il portiere, se non avesse sbagliato anche lui su quel gol, perché è intervenuto molte volte e si è fatto trovare pronto.
Hai visto sulla punizione, uscito sulla sul finale?
Hai visto? Quasi avrei... lì mi ha ricordato una tua teoria.
Quando io dico che tipo Szczęsny potrebbe fare il terzino.
Bravissimo.
Cosa che ha fatto in quel momento.
Ha fatto il terzino per un secondo, quindi
hai
ragione.
È uscito, ha dribblato, l'ha rilanciata, bravissimo.
Sulla punizione il portiere ha responsabilità, e come? Punizione da 20 metri, nemmeno calciata forte. È vero, la barriera sbaglia, ma la reattività del portiere è stata zero. Io condivido, poi 0, 1, 2, cambia poco. Non è colpa di Szczęsny e lo devo vendere. Dico che un portiere deve rimediare in qualche modo. A volte riesce a prendere i ragni all'incrocio, no? In questo caso qui, intanto chi l'ha piazzata la barriera? Intanto chi ha urlato, pronti, partenza? Cioè, tante cose. Quelli che sono andati lì, avevano provato in allenamento? Tanti aspetti. Ma il portiere non era angolato, ragazzi. Non era angolato. Non era il tiro che sto rivedendo di Chiesa del pareggio. Assolutamente. E devi arrivarci. Secondo me arrivarci meglio. Poi Parato ci ha provato anche lui, ma quel pallone lì penso che si poteva gestire meglio.
Gianni dalla Romagna rimpiange il fatto di non aver preso Lukaku quando era ora di prenderlo, ovvero quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo abbondante. Buongiorno, io penso che ci vorrebbe più umiltà da parte dei nostri ragazzi. Il potenziale c'è, sei uscito, perché giocare 70 minuti solo su 2 partite è una vergogna grande. Bisogna giocarle tutte, lottare, sudare, sputare sangue. Ciò che non si deve fare, ciò che non si vede ora come ora alla Juventus. C'è da dire a questo che al di là di quelli che possono essere stati gli sforzi profusi dal secondo tempo in avanti fino a tutti i supplementari, dovevano compensare una Juventus assente durante il primo tempo di questa e quasi non pervenuta durante l'andata. E paghi un prezzo importante,
no, paghi 4 errori, ha detto Pirlo. È stato buono, ha tolto tutto il resto. Quei 4 errori sono conseguenza di tanti altri misfatti. Ma soprattutto paghi almeno due tempi regalati ad un avversario come il Porto.
Sì.
Ragazzi, se non superiamo Ajax, Lione e Porto, ma dove vogliamo andare? Mi ricordo un po' quello che ha detto ieri. Poi può cambiare tutto tra un mese. È vero, ma avrebbe nascosto ulteriormente dei problemi. Questa squadra, no. Abbiamo respirato un po' d'aria europea. Pensavamo che con recupero di quello, con quell'altro, con un sorteggio favorevole. Perché non potete dirmi che dobbiamo fare la parte dall'anno prossimo. No, meglio prendere una fortissima. Perché non provo a immaginare. Magari non vinci 3-2, magari non perdi 2-1 lì. Ma vediamo il Barcellona, vediamo il Paris Saint-Germain, vediamo alcune partite. C'è un altro tipo di gioco, c'è un altro tipo di situazioni figlie anche del gioco che produci. L'allenatore che, caro direttore, l'allenatore che toglie l'unico che verticalizza, Bonucci, è da Juventus. Non apriamo questo capitolo perché ho visto uscire Bonucci.
Ma era arrabbiato con Pirlo?
Con Pirlo. Non ha salutato nessuno, neanche Pinsoglio, perché lì ho guardato.
Sì,
questo
dici,
è l'occhio
dici.
Del cronista. Pinsoglio si alza per dire: ehi, sono Pinsoglio, sono il terzo portiere, non faccio niente, ma almeno fammi batti 5 qua. Cioè, se n'è andato senza salutare neanche se seduto in panchina.
Non avevo capito se ce l'aveva con Pirro, se ce l'aveva un po' con se stesso, perché era molto stanco.
Tu vuoi giocare. Cioè, in quel caso lì sei stanco, prendi la giacca e ringrazi quando non ce la fai più. Ma c'è tutta una partita, capisci che puoi dare ancora qualcosa. Capisci che la partita
ha sbagliato
potrebbe...
a toglierlo, quindi secondo
no,
te
no, non lo so se l'ha tolto quando togli un difensore centrale è perché lo vedi un po' calare. Poi è ovvio che ha lanciato, non stava facendo la partita, cioè è riuscito a rimediare a degli errori, a ribattere dei palloni calciati dalla distanza dal porto, però metti anche De Ligt.
Ha messo,
cioè,
De Ligt.
Poi nessuno accetta il cambio, soprattutto così lontano dal traguardo, cioè con tanti minuti ancora da giocare. La colpa è di chi ha costruito la squadra, vedi Paratici, Pippo da Salerno, io ve li leggo, cercherò di leggerli tutti, scusate se ogni tanto magari ci ripeteremo. Pirlo deve cambiare qualcosa. Allegri fu defenestrato dalla società nel maggio 2019, Orbene fu sostituito da Sarri, 3 mesi dopo terza scelta, e solo questo esempio dimostra la poca chiarezza che vige in società. Roberto Da Lucca, la colpa è di Pirlo. Vi posso dire quello che dicevo l'anno scorso di Sarri che non c'entrava niente con questo progetto, è arrivato a malapena all'ultima curva, perdendo poi, uscendo in malo modo in Champions. Mi sembra un'uscita un po' diversa quella della Juventus di quest'anno, di un uomo, Pirlo, scelto dal presidente. La Juve non si può permettere, il presidente non si può permettere di cambiare ulteriormente, e l'anno in cui verranno prese decisioni drastiche. Qualcosa cambierà anche nella squadra, ma a mio avviso un anno resta ancora a Pirlo per ripartire con il progetto che hai cominciato,
certo,
6 mesi fa. Questa è la logica del mio ragionamento.
Anche perché in alternativa, perdonami,
devi andare a prendere uno che guadagna 6.
Zidane,
Klopp, mia nonna, mia zia, non lo so,
Klopp.
Qualsiasi altro che
però
guadagnano anche di più.
Naviga in acque tempestose anche lui, quest'anno con Liverpool.
Appunto, ragioni, magari lo mandano via, devi essere pronto a prenderlo. Non puoi farlo quest'anno, attenzione, perché per quello che abbiamo detto, c'è uno stipendio,
certo,
da pagare ancora a Pirlo di 1,8-2, quello che è.
C'è forse uno stipendio da pagare ancora a Ronaldo?
C'è forse uno stipendio da pagare a Ronaldo, o le strade si separeranno? Adesso non bisogna sparare su Ronaldo, però permettetemi una cosa: i gol di Ronaldo, che sono esattamente 92 su 266 totalizzati dalla Juventus nel periodo in cui lui gioca, quindi un terzo,
più di un terzo,
il 30-33%, no? Hanno reso a livello di concretezza,
sì,
quello che ha reso il gol di Quagliarella, Vucinic, Matri, ma con dei centrocampi e con delle squadre più forti e attrezzate in ogni reparto. Questa è la verità, non è puntare il dito a Cristiano Ronaldo, è dire la verità. È una squadra costruita male da 3 anni ed Allegri è stato il primo ad ammetterlo con altre parole e con lo stesso tono.
Per me l'eliminazione è anche politica, subiamo torti arbitrali da quando Agnelli,
verissimo,
ha mostrato interesse per le regole in Champions.
Verissimo.
Vedi rigori contro, non fischiati, cartellini facili, questa è l'opinione di Salvatore.
Verissimo, verissimo, verissimo. E la decisione di dare quel rigore lì, perché te la fanno anche pagare, bisogna stare un po' più in sordina. Guardate lo Tito, guardate gli altri come fanno, ma non voglio insegnare niente a nessuno. Non ci si può lamentare, non si possono cambiare le regole quando non si è tutti d'accordo, altrimenti chi governa e che vede traballare la propria poltrona, non dico indirizzi le partite, ma certamente se ci metti del tuo e se c'è un'azione dubbia, non ha avuto dubbi a fischiare rigore contro. Se ci sono azioni dubbie per la Juventus all'andata e al ritorno, non c'è dubbio che quei rigori non te le viene a dare. Possiamo parlarne una vita, non diventiamo gli interisti, noi non siamo interisti, non facciamo i piangina. Noi il Porto, l'Ajax e il Lione dovevamo batterlo nei 90 minuti regolamentari. Punto a capo.
Alessandro invece spera di perdere contro il Cagliari per far saltare tutto. Gli sbagli sono stati fatti qualche anno fa, mandando via Marotta e tenendo paratici i giocatori presi a parametro zero. E questi sono i risultati. La Juve è costretta a vincere, quindi lui farebbe saltare il banco così definitivamente anche in campionato. Buongiorno ragazzi, Pirlo ha dimostrato la sua totale inadeguatezza. Sistema di gioco confusionario, rimpiango Allegri. Non l'avrei mai detto. Pancrazio da
Pancrazio,
Caserta.
Però adesso non facciamo poi passi in avanti, poi Allegri non c'è più, allora serve Allegri. Mandiamo via Ronaldo, che non è una questione per le caratteristiche tecniche. Potessi permettermi, prenderei anche Messi l'anno prossimo. Mi prenderei anche l'attaccante a fine carriera, ma in un contesto di merchandising, perché i numeri, quindi non è colpa di Ronaldo. È la squadra che non è stata costruita per un pilota di Formula 1. La Ferrari è un'ottima macchina, ha vinto con Schumacher ai tempi, tantissimo. La macchina era fortissima e gli altri stavano a guardare. Questo non è il momento storico per parlare allo stesso modo della Juventus.
E in più dovremmo sorbirci lo scudetto del parrucchino. Cioè, peggio di così non potrebbe andare, scrive qualcun altro. Pirlo sta facendo praticantato alla Juventus. Errore di chi l'ha messo lì. Imperdonabile. Firmato Luigi.
Io non faccio dei monologhi. Parlo, come parlano anche i tifosi. Sono qui conduttore, sicuramente parlo di più di chi... scrive, ovviamente. Il mio grande amico Pirlo, per me gli allenatori, se andate a rivedervi tutte le puntate di Radio Bianconera e quando sono in giro per la trasmissione, porto molto rispetto per gli allenatori, perché si trovano a gestire anche il gruppo che gli viene messo a disposizione. Ha colpe anche Pirlo, che è inesperto, no? Che ha avuto l'unica grande genialata, impuntarsi per avere Chiesa. Gli è andata bene su Chiesa, perché è l'unico giocatore che in questo momento
non ha avuto
difendete
anche
McKinney.
Non c'è stata una sua,
un'operazione americana, è stata un'operazione aziendale, figurati.
Non diamo colpa.
Diamo colpe anche a Pirlo per l'inesperienza, no? Se poi Pirlo fosse riuscito a vincere Champions, Campionato, Coppa Italia, Supercoppa, mi sarei vantato sempre dell'amicizia in questo mio monologo. Se ne vuole può intervenire anche lei, caro Michele da Cosenza, no? Aggiungere la sua, ma ripeto, sono il conduttore di questa emittente e quindi do risposte qua e là a voi che ci mandate il messaggio. Colpe anche di Pirlo, ma è un allenatore inesperto. Chi l'ha scelto? Pirlo? Chi lo ha pagato? Pirlo. Chi ha scelto? Sarri. Chi ha mandato via Allegri? Chi gli ha fatto le squadre migliori da un anno all'altro? Dobbiamo rimpiangere Khedira? Forse avrebbe giocato con più esperienza o no? Quindi questo è il mio punto di vista. Si può dissentire, ci mancherebbe.
Non diamo la colpa a Ronaldo quando la Juve non ha nessun gioco, solo passaggi orizzontali o all'indietro di Allegriana memoria. Ma chi lo deve dare il gioco se non Pirlo? Allenatore inesistente, Vittorio da Cirie. Se avessimo preso Llorente, ragazzi, ero io la prima a sostenere che bisogna prendere Llorente a gennaio. Oggi staremmo parlando dei quarti.
Per Llorente. Io parlerei di quarti se ci fosse un'idea di gioco, figlia anche delle idee di Pirlo, che forse non riesce a trasferire o non sarà capace di trasferire la squadra. Ma con dei giocatori centrocampisti, se andate a leggere in giro, ma è un'idea che io ho dall'inizio. Questo centrocampo è un centrocampo di riserva della Juventus, ma è titolare perché questo è il momento. Primo, e non è Llorente che fa la differenza, è un Morata che se non me le mette dentro quella palla di testa, la tira centrale, lì non hai il vizio del bomber di razza, ok? Cioè, quantomeno in elevazione. E nel secondo tempo stoppa e tira con Ronaldo in mezzo, c'è un po' di egoismo, ma ci sta a sbagliare. Però, ragazzi, le occasioni le abbiamo anche avute con Morata. Non so se Llorente o un altro le avrebbe messe dentro. Per me è un discorso allargato. Che tipo di squadra, con quale tipo di squadra ci siamo presentati, con quale tipo di squadra stiamo rischiando al momento di vincere solo un trofeo, quello di Supercoppa, quello che si era conquistata alla finale l'allenatore dell'anno scorso.
Manca compattezza, manca spirito di squadra, non si può giocare solo per i record di un giocatore, arriviamo sempre rattoppati agli ottavi, troppi infortuni degli uomini migliori, poi ci vuole coraggio sui giovani, se valgono i Fagioli e i Di Pardo devono giocare, altrimenti non fanno esperienza. Ci sono tantissimi vocali anche, chiedo a Filippo, che non abbiamo ancora salutato, tra l'altro.
Salutiamo. È oggi una puntata così, Filippo.
Ne sono arrivati 250 milioni che non sono ancora passati al VAR per vedere se sono validi o meno, se sono fuori gioco.
Okay. Ci siamo? Allora ascoltiamoli, così ci riposiamo noi un attimo.
Antonio, ma di che cosa ci sorprendiamo? Cioè, abbiamo dato in mano la Juve a un allenatore che ha dato la tesi a Coverciano il 16 settembre 2020 col titolo Il calcio che vorrei. Tra l'altro, aperta parentesi, ha preso anche un punteggio inferiore a Thiago Motta, che era l'altro candidato, chiusa parentesi. E noi ci sorprendiamo di questi risultati. Cioè,
hai ragione.
Chi è che l'ha messo lì, Pirlo? Chi?
E chi è che ha portato la Papa Nicolai in radio? Chi?
Io sono come Chiesa, però. Cioè, ammettilo. Cioè, sono quell'acquisto sul quale avevi qualche dubbio fino alla fine, ma poi hai detto, ma meno male che almeno ho preso Papa Nicolai.
No, sono andato in chiesa. Per fortuna che il giorno dopo...
Però
non
ti
è
posso
mai
dire,
uguale a quello prima.
No, però ti posso dire che uno dei tanti risvolti negativi di questa eliminazione della Juventus è che questa è l'ultima puntata di The Day After, l'ultimo appuntamento.
Oh,
Ma come?
Non se ne
poteva. O ci inventiamo qualcosa per riaverlo, oppure lo dobbiamo salutare con oggi.
No,
Sandro Pellò, ciao, benvenuto.
Ciao Sandro.
Sì. Ciao, ci siete?
Ci siamo.
Ci siamo, dobbiamo fare una lista come dal dottor.
Ultima puntata. Ciao.
Chi ha vinto il festival? Chi ha vinto? Chi vince? Ciao,
non
Sandro.
Saperlo. Ciao ragazzi, ciao Chiara.
Noi confidiamo in te. Abbiamo finito tutte le medicine che avevamo nell'armadietto.
Ragazzi, c'è poco da dire. Brutta storia. Molto, molto brutta. C'è da dire una sola cosa. Gli sport con la palla sono così, sono anche imprevedibili. Entrava quella botta di Quadrado ed eravamo qui a fare un'altra cosa. La dico peggio, stava ferma la barriera, fermi. Non dovevano neanche muoversi ed eravamo qui a raccontare un'altra partita. Questo è il mondo degli sport con la sfera, il mondo degli sport con la palla.
Senti, mi sembra che tu
sia un... L'episodio fa tanto tutta la storia, poi possiamo parlare... I giovani, i vecchi, Cristiano Ronaldo, l'allenatore appena promosso a Coverciano, quelli possiamo discutere tutto. Dopodiché entrava la botta di Quadrado e cambiavamo, dicevamo altre cose.
Sandro, mi sembra di capire che tu sia anche un appassionato di cinema, e allora mi viene in mente, immagino che tu lo conosca, Match Point di Woody Allen, in cui tutto si basa su quella pallina da tennis che tocca la rete o va di qua o va di là e determina la vittoria o la sconfitta di una partita di tennis. E così è, però per arrivare a tanto, cioè a dover dire se quella palla entrava, se fosse entrata avremmo vinto,
evidentemente
ci sono poi degli errori
dietro. È quello sport, no? Come dire... Allora, c'è in altri sport, no? Più duri da questo punto di vista, però magari anche meno giocosi, meno allegri, non so, nel canottaggio c'è un modo di dire, me l'ha detto una volta proprio Giuseppe Abbagnale, c'è un modo di dire, che si dice? Che se sei forte, se sei il più forte, puoi anche perdere. Se sei più scarso, perdi. E non c'è storia. Cioè non c'è storia, cioè se non sei più forte dell'altro non vinci mai nel canottaggio, non vinci mai. Nel calcio sì, nel calcio succede, no? Cioè succede, adesso pensiamo all'ultimo Napoli-Juventus, no? L'ultimo Napoli-Juventus. Io non ho mai visto una partita in cui una squadra non ha mai tirato in porta, no? Però hanno vinto, non pareggiato, vinto, perché il calcio è così. Poi dopodiché... ci sono, possiamo dire, anche delle cose che invece ci fanno molto più male. Di questo, diciamo, lo teniamo dentro così, perché anche loro hanno preso una traversa. Possiamo dirci delle cose che fanno anche molto più male. Le dico, è una pratica. È come, cioè, potrei fare due robe: o dire queste cose qua, o prendere una mazza.
Sandro,
guarda, c'ho qua una mazza sudafricana. Potrei usarla e tirarmi delle botte sui maroni.
No.
Oppure dire:
l'effetto
è lo stesso, il risultato è lo stesso.
Fai finta di essere dall'analista. L'analista, se ti iniziasse a prenderti a randellate, ti toglierebbe la mazza dalle mani, quindi usa le parole. Sei dall'analista.
Secondo, tu fino a questo momento mi hai deluso, volevo quasi interrompere il collegamento, adesso incomincia a piacermi. Dimmi tutto.
Fino a 3 anni fa, nelle ultime 4-5 Champions League, fino a 3 anni fa, noi siamo sempre stati sconfitti solo da Real Madrid, mi pare 2 volte, in finale e una volta nei quarti, credo,
sì.
Dal Barcellona in finale e dal Bayern, cioè da 3 squadre che stavano sopra di noi nel ranking europeo. Cioè da
che
3 squadre
che
più
poi
forti.
Vincevano, che poi vincevano, bene o male.
Che poi vincevano, comunque 3 squadre più forti, no? Anche se io nelle mie notti ogni tanto mi sveglio e dico cazzo il rigore su Pogba, perché lì a Berlino la potevamo vincere. Però lasciamo perdere quella roba lì, diciamo, sono e quegli anni lì dicevamo, io dicevo almeno, diciamo, ma porca di quella mandragola, dico, ma, sì. Ma non è possibile in un cacchio di sorteggio che ci venga fuori, non so, un Lione, un Porto, cazzo, quelle vedi? Squadre che quando c'è i sorteggi dice oh c'è andata bene, gli altri erano peggio. Porca vacca, sono 3 anni che ci arriva questo sorteggio qui e sono 3 anni che usciamo male. E tra l'altro sempre nello stesso modo, buttando via la partita di andata, regalando la partita di andata. Guarda, se ci pensi, è come l'anno scorso.
E con la gara di ritorno in casa, tra l'altro.
Cioè con la gara di ritorno in casa. Andiamo dalla gara di andata, cioè con questi qui abbiamo giocato 12 minuti, 15 minuti da loro. Gli abbiamo lasciato 75 minuti fare quello che volevano. E quindi, come dire, questa è la prima roba che è pari alle mazzate dei Maroni. Perché mi viene da piangere, dico, sogni un sorteggio, sei lì al sorteggio e dici no il Bayern per favore, no il Bayern per favore, no il Paris Saint Germain, no il Barcellona City, Lione, Porto, e poi usciamo, tremendo. E questo tremendo. È peggio che tirarsi quelle mazzate. Altro argomento che altre mazzate. Abbiamo preso 4 gol da questi qua in 2 partite. Tra l'altro, quando si dice che le partite di Champions durano 180 minuti, c'è stata una roba strana. Questa qua doveva incominciare con il rigore per noi, che era il rigore che non ci è andato alla fine dell'altra perché era finito il tempo.
Sì,
allora ce lo davano all'inizio di questo.
E invece è iniziato con un rigore per il Porto.
Allora, abbiamo preso 4 gol, ma che non esistono, ma nessuno dei 4 ha un senso, se ci pensate. Cioè, 4 gol che i ragazzi delle squadre che giocano nei tornei USP, se prendono quei gol lì, poi dopo in pizzeria litigano, perché come cazzo fai a farti fare una roba così? E noi abbiamo fermato, ma vi rendete conto cosa abbiamo visto? Abbiamo visto 4 gol pazzeschi, ma che non può permetterseli nessuno.
Sì.
Detto di questo, sono gli sport di palla, ragazzi. È andata così e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo...
Sandro, consiglio d'amministrazione annunciato, sto simulando, Sei convocato, ti arriva la lettera di convocazione, dobbiamo votare per prendere importanti decisioni. Quali? Ognuno faccia la sua proposta. La tua.
La mia proposta?
Sì.
Beh, io un refreshing nel management lo farei. Nel management societario. Poi il calciomercato, i singoli giocatori, non riguarda il consiglio di amministrazione. Parlato di consiglio,
certo,
amministrazione.
Parlato di consiglio,
cioè non riunione tecnica. Quindi il consiglio di amministrazione non discute di Ramsey.
No.
Il consiglio di amministrazione discute di una cosa sola, discute di chi guida l'azienda.
Certo.
No? E secondo me, mentre abbiamo un presidente che è molto dedicato a un disegno globale, molto di visione, no? Sono tanti tasselli, l'Under 23, il calcio femminile, la nuova Champions League, l'ECA, queste robe, i diritti, cioè tutto si muove su uno scenario di grande visione che riguarda i prossimi 10 anni, perché sennò questo sport si cioppa nei prossimi 10 anni. E fa quello e non è un presidente di quelli che guardano il calciomercato, l'organizzazione societaria. Hai un management. e il management ai manager viene, agli amministratori viene il consiglio di amministrazione, delega le cose, quindi probabilmente c'è un refreshing da fare, anche perché è un po' di tempo che c'è questo gruppo dirigente, no? Che è andato in continuità, perché dopo Marotta è andato in continuità questo gruppo dirigente, non è che è stato cambiato, è quella storia lì.
Sandro,
e che cacchio, ragazzi, che storia fantastica, 9 scudetti in 10 anni, è meraviglioso.
Il decimo con questa rabbia potrebbe essere più facile quantomeno provarci? In queste condizioni? O diventa più difficile?
Porca miseria, mi fai dire una roba che non so. Sono, ti ricordi Fonzi?
Sì, sicuramente.
Non era in grado di dire ho sbagliato.
Sì.
Non ce la faceva, non gli usciva.
Quando non aveva il giubbotto di
mi
pelle.
Mi dispiace, mi sembra. Non riusciva a dire I'm
sorry. Mi dispiace, sì, hai ragione. Era mi dispiace, non ho sbagliato. Non sapeva chiedere scusa. Non ce la faceva fisicamente. Io faccio un po' fatica, ma devo dire che attualmente Linda questo scudetto se lo sta meritando. Perché cazzo, sta vincendo tutte le partite che deve vincere. Modo rocambolesco, con un rimpallo dietro l'altro, senza dargli un rigore. Ma queste robe nel calcio, nei campionati, non contano. Nei campionati gioca chi vince più partite, chi fa più punti. E loro lo stanno facendo. Mancano 13 giornate, sbaglio, 12. 13.
12 per noi 13.
13. Allora, se anche noi dovessi, allora noi potremmo vincerlo questo scudetto, ma è molto difficile che l'Inter lo perda, perché una squadra di Conte difficilmente su 13 partite ne perde due e ne pareggia una. È difficile che lo faccia, è una ogni quattro, dovrebbe sbagliarne ogni quattro, sempre partendo dal presupposto che noi
bisogna vincerle tutte,
che non è che è ben lontano da prossima domenica siamo stanchi, morti, tutti stravolti, non certo. È che è una partitella.
Senti,
così.
Sei uscito dal consiglio di amministrazione, sì. Scendi le scale, c'è un gruppo di tifosi fuori che vuole parlare con te e sono arrabbiatissimi, è quello, è quell'altro, chi con uno, chi con l'altro. Ai tifosi invece che cosa gli dici?
Mi lasci linguaggio libero?
Assolutamente sì.
Il ma non rompete il cazzo, che ci... per no. favore, gli ecco. dico, non rompete il cazzo, per favore, che avete vinto 9 scudetti in 10 anni, una cosa epocale che non è mai riuscita in nessuna società in Europa e nello sport di squadra, come ho più volte detto, è riuscita solo alla Pro Recco nella pallanuoto, quindi non rompere i coglioni. Adesso c'è un anno di ricostruzione, di casini, anche di errori, anche di cose... Fai il bravo, per favore.
Senti, l'ultimissima.
Salutiamo tra l'altro salutiamo tutti gli studenti
che non vincono da anni. Vai a parlare con i tuoi amici. Ma non vince gente che non vince da anni. Io devo insultare la mia squadra, il mio manager, le cose perché.
Senti, chiudiamo in bellezza perché
sta andando così così.
Chiudiamo in bellezza perché è l'ultima puntata di The Day After. Magari apriamo un'altra rubrica.
Esatto.
Ovviamente.
The Day Before.
Questo gruppo di tifosi l'hai convinto, più o meno. Si allontana. C'è un tifoso di un'altra squadra che dice: è la Champions League, gobbo. 3 puntini di sospensione. Me lo saluti. Per chi non ci sta vedendo,
tu però,
in televisione,
quando ci diventi così scurrile, Sandro, ci devi annunciare, perché ci sono un sacco di ragazzi che sono in zona rossa in questo momento in Italia, quindi non sono a scuola e magari ti stanno ascoltando.
Ma questo è dad.
Con tutte queste dad.
Gramsci diceva che è italiano tutto ciò che serve la comunicazione, certe espressioni vanno... costruite in modo tale che rendano non certo. solo il contenuto ma anche l'emozione. Certo. Allora io non accetto adesso, mi dà fastidio i funerali. Cioè, sapete cosa mi viene in mente? Mi viene in mente quella: tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia oggi mi servono i giganti. Guccini, è una frase di Guccini, bellissima, da Cyrano. Ragazzi, in questo momento i nani che da anni aspettano di fare il funerale alla Juve, ACR7, cazzo, sta facendo il funerale a CR7, il fallimento, non vedevano l'ora di poter usare la parola fallimento di fianco alla parola Juventus e Cristiano Ronaldo. questi nani adesso si devono levare davanti. Io sono talmente arrabbiato che ho bisogno dei giganti, non dei nani.
Sandro, noi ti dobbiamo salutare, siamo in chiusura, ti ringraziamo come sempre, ma adesso vedrai che a breve ci facciamo venire in mente un'idea per riaverti anche tutte le settimane, visto che non c'è più la Champions, se tu ci vuoi.
Ma guarda, io sono solo contento, ma volentieri magari ci penso anch'io un'idea pur di fare una chiacchierata ogni settimana. Possiamo fare una rubrica che prendiamo un giocatore per volta, certo, e lo massacriamo un po'.
Partiamo, dobbiamo salutarti. Ciao, grazie Sandro Pellò, alla
mamma
prossima.
Mia.
Sono, non lo dico che ore sono perché adesso c'è il segnale orario, ragazzi, che precisione, però ci sono le news.
Cose di calcio.
Alle 14:06, ben ritrovati in Cose di Calcio con Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Siete scatenatissimi, neanche foste Federico Chiesa ieri sera. Che ragazzo, che corsa, che piede, che complimenti che si è preso anche da Alessandro Del Piero, che valgono triplo secondo me quando a farteli è un campionissimo come Del Piero. E anche, ha saputo anche mettersi bene in mostra, parlare bene secondo me davanti ai microfoni. Non è semplice quando sei un ragazzo giovane, quando è il primo anno che giochi in un,
basta
un club come la Juve.
Basta allenarsi anche in quello,
anche a parlare, prendono lezioni su come parlare
un pochino, capita mai per caso.
Non ha parlato nessun senatore. Qualcuno prima ci ha scritto: come mai ieri nessun senatore è intervenuto ai microfoni? Maretta tra i senatori e l'allenatore?
No, perché normalmente parla chi ha giocato le partite. Cioè, ieri
Bonucci
è uscito,
era incazzato,
meglio evitarlo. Anche qui un'espressione gramsciana,
hai visto?
E Buffon era in panchina, Chiellini era in panchina, come
e
avete
lui.
Visto abbiamo azzeccato anche la formazione, detto molto chiaramente, cioè Chiellini non lo vai a rischiare, cioè non avresti vinto con Chiellini o senza Chiellini.
Sembrava quasi che dovesse entrare a un certo punto, sbaglio, si stava scaldando proprio sul finale, nei tempi supplementari, no?
No,
mi ha dato quell'impressione
no. Forse se sta qualcuno male, magari qualcuno ti chiede il cambio. A me ha fatto impazzire Fagioli, non so se hai notato dalla televisione
che faceva raccattapalle.
Faceva raccattapalle, è andato due volte, cioè ho detto ma quello è Fagioli, i raccattapalle non possono fare quello, anche perché si beccava il giallo, da regolamento ti becchi il giallo, te lo spiego.
Ma scusa, ma se arriva la palla fuori campo non
puoi
restituirla?
Non puoi entrare in campo.
Ah, non puoi entrare. Ah, okay,
cioè tu entra da fuori, ma lui si stava riscaldando in quel momento lì, quindi non puoi entrare in campo, no? È un po' un comportamento antisportivo, cioè magari ritardi, acceleri, tiri il pallone. Lui è andato una volta a prendere il pallone e gliel'ha consegnato al portiere argentino del Porto. Una volta è rientrato e recuperato velocemente il pallone mentre si riscaldava per darlo ai nostri, o a loro per non far perdere tempo. E quello viene considerato un atteggiamento poco sportivo e quindi da regolamento sanzionabile. Ma
no,
al di là
è
di questa notazione,
invece, si mette a fare il raccattapalle, un calciatore di Serie A.
Sì, capisco che questo è il tuo taglio.
Vedi,
no?
Io come le vedo le cose.
Esatto. Vedi come le vedi,
te le smonto immediatamente.
Bravissima. L'arbitro ieri sera poi ha gestito in maniera un po' politica, come ci state scrivendo. Non ditemi che faccio dei ragionamenti, certo, no, che bisogna sempre attaccare. Ragazzi, mi sembra non che il ponderato. Bisogna capire, bisogna ascoltare Radio Bianconera, bisogna essere equilibrati, no? Per capire le reali ragioni di questa sconfitta. Ripeto, al di là di tre rigori che c'erano o non c'erano, no? Questi sono discorsi da interisti e lo ridico di nuovo ad alta voce. Sì, pecco di presunzione, perché la Juve ha peccato nei tempi che ha regalato agli avversari quest'anno e gli anni passati. Perché se non passi con queste squadre, ma dove vuoi andare? In quale modo vuoi avanzare? E non si ricorderanno come ci è andato bene a noi. La traversa non si ricorderanno d'altro, ti ricordi della prima doppietta, la 200esima di Chiesa, la 200esima vittoria che non ha portato a nulla allo stadium, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si può dissentire, ripeto, ma sapete quante volte dissentirei io da tante castronerie che sento e che leggo?
Voglio dire una cosa, Allegri 5 anni fa e la Juve abbiamo giocato un bel calcio per 4 anni con lui, dopo arriva Monsieur Ronaldo e giochiamo malissimo, il 5° anno di Allegri dopo con Sarri e quest'anno con Pirlo stessa cosa, 3 anni di Ronaldo e non si vede più gioco di squadre, soprattutto usciamo 2 volte in un 1/8 e 1 volta in un 1/4 di finale di Champions. Quando partirà Ronaldo aprirò lo champagne. Francesco che ci scrive dal Belgio.
Luca da Torino, se non ti abbiamo letto, caro Luca,
cosa
intanto non
Luca
mi devo vergognare, non ci dobbiamo vergognare di niente, noi di Radio Bianconera soprattutto. Usa un altro linguaggio, se no esistono dei dentifrici molto efficaci. Non leggiamo niente, non è vero. Agnelli, unico responsabile, non abbiamo letto niente. devono saltare Paratici, Nedved e Pirlo immediatamente. Io rivoglio la Juventus. Non abbiamo letto niente. Lo dici solo tu, l'hai detto solo tu. Siamo noi non siamo la televisione ufficiale che sta dicendo magari cose sacrosante o magari cerca anche di così alleggerire il carico della critica. Che sia chiaro. Qui potete intervenire, ma usate un altro tipo di linguaggio. Perché se non abbiamo letto il tuo messaggio sui 500 che abbiamo ricevuto, no? Non ce l'abbiamo né con te, né con la politica, né con la società, né con quello o con quell'altro. Ma mi sembra che molti come te, in maniera più civile, abbiano detto le stesse cose e le abbiamo dette. Sia di Ronaldo che ha un peso economico, sia che Ronaldo non ha aiutato ieri, l'abbiamo letto nei titoli, Ronaldo non trascina la Juve, ma solo lui? Ci saranno anche altri. Magari per me anche il centrocampo, per altri no. Impariamo a dialogare, impariamo a dialogare in questo paese che deve imparare ancora tante cose prima di avere sempre pretese nei confronti di chi magari governa bene, male, benissimo, malissimo. Che sia chiaro.
Capisco la delusione, ma non comprendo l'ostinazione a trovare sempre dei colpevoli. La Juve da quest'anno ha iniziato un nuovo percorso con inserimenti di giocatori giovani e depurazione di giocatori ormai arrivati. Ovviamente non è ancora sufficiente, ma tant'è al momento. E in questa situazione generale del calcio la squadra più di così credo non possa esprimersi. Se poi anche il dio, vabbè, Ronaldo si gira dall'altra parte, ecco che il risultato è questo.
Scusate, con quante finestre si possono effettuare i cambi in Champions, Gianni? Perché è sorto il dubbio. Il Porto ha effettuato sei cambi. Ma la novità da quest'anno per aiutare le società, soprattutto sotto pressione, stress fisico, nei supplementari puoi fare uno slot in più. È stato aggiunto uno slot, ma non per non politicamente per condannare la Juve. L'avrebbe potuto fare anche la Juventus. Peccato che non avesse giocatori da sostituire. Cioè, a quel punto lì non è che metti Dragusin, Fagioli, Papanicolaou e Paolino, sia chiaro.
Aveva ragione Marotta. L'acquisto di CR7 è stato un atto egoistico di Agnelli, il quale ha voluto dimostrare in Italia di essere il numero uno. Suo padre e suo zio non l'avrebbero mai preso. Tiziano da Milano.
Ciao ragazzi, oggi ho il gioco di Kuluseski, confusionario come il cervello del direttore d'orchestra che si sente allenatore. Complimenti a Paralisi, l'ho letto perché si chiama Paratici, ma lui l'ha soprannominato Paralisi perché
ma
non
no,
fa niente.
Sarà il T9 forse. No, che... secondo me l'ho voluto, non è un errore di battitura.
Su... No, penso di no. Mi dicono che siamo pronti per i tanti vocali che finora è... Voi, figli del governo bianconero, non avete ancora fatto ascoltare.
Sentiamone
proviamo,
qualcuno.
Proviamoci.
Ciao direttore, ciao Chiara, Paolo no. Da Barcellona. Allora, velocissimo, io volevo sottoporvi una questione. Ma non vi sembra che la Juve negli ultimi 2-3 anni si sia basata sul concetto sì, tanto, ma poi qualcosa esce. Sì, tanto, ma poi...
Con questa
se
squadra
prendiamo
qualcosa facciamo.
Quello, tanto poi si vince lo stesso. E parlo appunto degli errori tecnici della dirigenza. Sì, tanto, ma poi se prendiamo dei parametri zero comunque si vince. Sì,
possono
tanto,
bastare.
Ma poi c'è il Covid.
Sì, tanto però...
C'è molta superficialità, supponenza. E invece di dare dei calci a cartelloni forse sarebbe ora di presentarsi e chiedere anche un po' scusa o...
Ma la scusa parte dal fatto che c'è la volontà di cambiare con un allenatore più giovane, con meno esperienza, che te la dice già. Cioè io non ho mai visto nessun presidente in questa Juve, in altre squadre. Sì, abbiamo sbagliato tutto, perché devi poi mandare a casa tutti. Io penso che ci sia stata la volontà, cioè abbiamo capito che è stato commesso l'errore l'anno scorso con Sarri, cambi e cambi con una filosofia diversa. Sì, ma poi, hai ragione, sul sì, ma poi... Tanto qualcosa portiamo a casa, sì, ma poi, aggiungo io a quello che hai dimenticato tu, ma che fa parte di un altro ragionamento, sì, ma poi in 10 anni fossimo noi gli altri che non abbiamo vinto niente. Sì, ma poi, ma il gap lo vai a diminuire. Altrimenti, sì, ma poi anche gli altri avrebbero da rivedere e correggere le proprie strategie. In 10 anni c'era da aspettarsela che gli altri, che l'altra, che una milanese, che qualche altra squadra riuscisse, no? A correre un po' più di noi, a recuperare il terreno. Certo, si poteva allungare ancora questa scia. Nulla è ancora perduto con delle scelte più oculate. Non metto per primo l'allenatore, metto chi gioca in campo, perché mi avete sempre detto l'anno scorso con Sarri questa squadra potrebbe vincere, vincerebbe lo scudetto anche senza allenatore. Abbiamo rischiato di perderlo nelle ultime curve. però anche con Pirlo allora questa squadra avrebbe potuto, ed è andata vicino a vincere anche ieri sera, a passare il turno anche ieri sera. Il problema è vincere alla fine con quelle più forti, con quelle realmente forti come progetto e come giocatori, non come unità. Bravissimo portiere. Liverpool cosa ci insegna quest'anno?
Tutta la Juventus dovrebbe baciare i piedi di Federico Chiesa. Ronaldo deve rescindere adesso, non lo voglio più vedere in campo. Giochiamo in 10 tutte le volte. Peggio di Bernardeschi, per favore, basta difendere il portiere polacco. Buffon deve ancora fare il titolare di questa Juve. Indegni tutti. Aldo da Milano, siamo pronti a dare il benvenuto al direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Buonasera a voi, anzi buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Come ciao, vedi ciao. I toni sono soft oggi in trasmissione, sì, su Radio Bianconera.
Sì. Siamo per sentire. Tranquillità e serenità.
Esatto, noi l'abbiamo messa a punto nella giornata di mercoledì, no? Che ti vede protagonista come penultimo partecipante. Senti, ma a questo punto il tuo telefono ha ricevuto messaggi, la Juventus è già lì che pensa a riprogettare, rifondare, rilanciare, qual è il termine giusto?
Guarda, io ti dico quello che scriverò venerdì anche nell'editoriale di Tutto Mercato Web, che secondo me qui ci sono,
dai, in esclusiva, di... lancia.
Sì, ti lancio un po' quello che sono le idee, che secondo me quello che è mancato, ma non solo oggi nella partita ovviamente di Champions League, ma in tutta la stagione nella programmazione della Juventus, secondo me serve un fortissimo regista alla Juventus, con tutto il rispetto anche per Arthur, che è sicuramente un bravo giocatore, però non è quello che sposta, a mio avviso, gli equilibri in mezzo al campo. Ha qualità, viene dal Barcellona, nessuno lo mette in discussione, però io credo che serva proprio un giocatore in quel ruolo lì per il prossimo anno per la Juventus. E poi anche un vice Morata, perché è evidente che quando la Juventus è impegnata su tre fronti, campionato, Champions League e Coppa Italia, non è possibile, secondo me, che poi insomma la Juventus non riesca, quando deve attingere a delle forze interne, a trovare magari anche una punta centrale. Questo non significa che se oggi ci fosse stato nella Juventus un vice Morata, un altro regista, sarebbe cambiata la storia di questo campionato, però secondo me sono due punti fermi nei quali la Juventus dovrà cominciare a lavorare per l'immediato futuro. Poi c'è la riflessione ovviamente su Dybala, perché comunque il contratto non viene rinnovato, cosa deciderà Cristiano Ronaldo, perché tutti dicono ma Ronaldo resta, va via, la Juventus che fa con Ronaldo? Credo che alla fine Ronaldo decida lui sostanzialmente il suo destino, quindi c'è tutta una serie di situazioni. Però è anche vero che siamo al 10 di marzo e c'è ancora un campionato, c'è ancora una finale di Coppa Italia, quindi io credo che le decisioni non verranno prese in questi giorni.
C'è qualche parente che scrive, Nick, al volo, CR7 va via a giugno? Percentuali, ci chiede...
Ma io non si firma. Oggi sarebbe molto facile, no, fare una percentuale di un addio in base alla... Perché poi, voglio dire, io non è che devo dire nulla su Cristiano Ronaldo. Ieri Cristiano Ronaldo ha giocato molto male, non c'è ombra di dubbio. È stato tra i peggiori in campo per la Juventus. Però è tanto vero che è un giocatore che comunque ha sempre segnato i suoi gol da quando è arrivato in bianconero. Non lo so, io ho sempre pensato che il destino di Ronaldo lo decide principalmente Ronaldo. Cioè, se è Ronaldo che pensa che la sua avventura alla Juventus debba finire, finisce. Altrimenti resta per un altro anno di contratto.
Dybala semplicemente il mal di contratto, cosa ne pensa Niccolò?
Non lo so, io credo che Dybala non sia certo felice di stare fuori, no? E di aver avuto tutta questa serie di infortuni, però questa situazione poi alla fine va chiarita, cioè nel senso la Juventus deve prendere una decisione a breve anche su Dybala, perché comunque il contratto scade nel 2022, quest'anno Dybala praticamente la Juventus non l'ha praticamente mai avuto, anche complice la questione fisica. Però qui bisogna prendere una strada, insomma, o si rinnova o non si rinnova, anche perché comunque c'è da fare poi una campagna acquisti che non sarà semplice, perché la Juventus deve sistemare ovviamente sempre i numeri del bilancio, quindi deve un po' avere anche delle idee, inventarsi delle situazioni dal punto di vista magari anche degli scambi. E quindi ecco perché c'è da discutere e c'è da risolvere velocemente, vuol dire entro la primavera, cioè vuol dire entro un mese e mezzo capire che succede con Dybala.
Senti, ci chiedono se Icardi potrebbe tornare d'attualità con, senza Ronaldo, come quarta punta, come terza, seconda, cioè com'è il rapporto? Cosa sai più di noi?
Voi sapete tutti che Paratici è un grande estimatore, no, di Mauro Icardi, e lo avrebbe voluto portare non una ma tante volte, mille volte, se avesse potuto, alla Juventus, però non si è mai concretizzato questo tipo di operazione. Certo, dovesse andare via Ronaldo si aprirebbero degli scenari diversi rispetto a quelli attuali, però ripeto, oggi meno di 24 ore dopo dall'eliminazione in Champions League è molto facile, no? Dire che possono cambiare tantissime cose alla Juventus. Ecco, oggi credo che invece la Juventus debba fare una riflessione per quello che riguarda il futuro, dove è stato sbagliato, perché qualche errore è stato fatto, altrimenti insomma non sarebbe oggi la Juventus in una posizione di classifica terza in campionato, fuori dalla Champions League, e comunque insomma, i risultati quest'anno sono sicuramente inferiori a quelli dell'anno passato, è evidente.
Ti chiedo un giudizio, tu che lo hai seguito tanto, lo hai anche apprezzato, su Federico Chiesa, no? Non dico tra alti e bassi, continua evoluzione, è arrivato pesantissimo il gol all'andata col Porto in Champions, pesantissimi, quantomeno ha retto lui, no? Ha tenuto su alte le speranze della Juventus. Il suo valore commerciale per un giocatore così, intanto fiducia da fiducia, no? E penso che sia l'acquisto vero, positivo, nessuno metta in discussione quello di Chiesa. A livello economico, tutto di guadagnato per Paratici e per chi ha investito su di lui.
Sì, tenete presente che insomma l'operazione è un'operazione da 55 milioni di euro abbondanti, quindi comunque sia un'operazione corposa dal punto di vista economico, e tieni presente che comunque Chiesa vuol dire ai primi 7-8 mesi di Juventus, anzi meno, perché poi è arrivata ad ottobre, quindi io non credo che oggi ci possa essere tanto superiore di valutazione proprio per la questione dal punto di vista, no, del Covid e delle situazioni. Però è chiaro che Chiesa in questi 6 mesi ha fatto secondo me dei progressi importanti, insomma è stato il giocatore decisivo anche ieri, perché poi alla fine insomma ha segnato una doppietta molto importante, l'aveva già fatto anche in campionato, quindi comunque oggi sicuramente rappresenta il futuro. Non credo, cioè ci vorrebbe veramente delle cifre fuori controllo oggi, no, per indurre la Juventus a valutare, ma non penso abbia la minima intenzione di privarsi di Chiesa, anche perché l'ha cercato fortemente da 2 stagioni, l'hanno preso, e quindi Chiesa credo che sarà uno dei riferimenti di questa Juventus per il futuro.
Per quanto riguarda le altre italiane, che idea ti sei fatto visto l'ultimo turno di campionato, Nicolò? Ne approfitto così con te, riprendo anche un po' voce in una puntata difficile.
Guarda, Antonio, avevo detto già all'inizio della stagione che secondo me la squadra favorita per vincere lo scudetto era l'Inter, e mi sembra che stia rispettando un po' quelli. Non mi aspettavo certo che uscisse in Champions League e in Europa League, ma dal punto di vista del valore, del potenziale, della rosa, della capacità del suo allenatore, della società, e anche per come avevano allestito e come hanno allestito questa squadra con grandissima qualità, ero convinto che insomma l'Inter avrebbe lottato fino alla fine per lo scudetto. Io l'avevo data per favorita, poi adesso insomma è anche in testa con 6 punti di vantaggio, quindi sta confermando. Certo, non giocare le coppe può essere stato anche nella negatività un aspetto positivo, no? Perché comunque sia giochi una volta a settimana. E il Milan sta tenendo, io ho sempre pensato che l'obiettivo del Milan fosse quello della Champions League, sta tenendo ed è importante. Io ricordo che nelle 38 partite disputate dal Milan dopo il lockdown ne hanno fatte 12 e ne hanno fatte poi 26 quest'anno, il Milan ha fatto 86 punti mi sembra, quindi ha avuto un rendimento sicuramente molto, molto alto. E poi io penso che nella lotta Champions ci sia una gran bagarre per il quarto posto. Gran bagarre per il quarto posto, perché comunque lì l'Atalanta è lì, la Roma è lì, può ancora inserirsi se ottiene dei risultati interessanti il Napoli. Ricordiamo che c'è il recupero mercoledì, no, tra Juventus
sì,
e Napoli.
Mercoledì prossimo.
Sarà una partita molto importante che ci farà capire tante cose. Non è ancora lontanissima la Lazio, e quindi più che altro quello che ti posso dire io è soprattutto per quanto mi riguarda il quarto posto che ci sarà bagare. Io credo che la Juventus ce la faccia, insomma, almeno arrivare terza. Questa è la mia idea. Poi
ti sembra improbabile? Adesso qui per esempio c'è Davide da Macerata che scrive: al di là della delusione, dico, caro Antonio Conte, ora inizia a preoccuparti, perché come te giocheremo una partita a settimana e ci alleneremo al meglio, stiamo arrivando. Tu invece hai detto quasi, mi sembra quasi scontato che la Juve si qualifichi per la Champions League l'anno prossimo, quindi come se non vedessi proprio possibile una vittoria del campionato.
La Juventus dovrebbe infilare una serie di risultati, di vittorie consecutive importanti, cioè nel senso dovrebbe cominciare a vincere 5, 6, 7, 8 partite di fila, no? Perché poi non sai mai, anche per mettere pressione a chi le sta davanti. E oggi la vedo un po' in difficoltà, cioè sinceramente l'Inter ha preso un buon vantaggio dal mio punto di vista, però sai, il campionato è un campionato strano, il campionato col Covid può regalare, però la Juventus deve avere una continuità, a mio avviso, che non ha avuto per ora, no, in campionato, quindi quando si è magari avvicinata poi è tornata indietro. Però ti dico, a oggi mi sembra difficile che la Juventus possa vincere lo scudetto. Non lo escludo, ma mi sembra molto molto complicato.
Senti, riprendo da dove avevi cominciato anche tu, perché ce lo stanno chiedendo anche da casa. Effettivamente il tuo editoriale, io stavo già andando a sondare sul sito.
Ma questo esce venerdì, ti ho dato l'anticipazione.
No, chiaro, quello lo sapevo, però vedevo un po' qual era la linea, no? Se si poteva arrivare a qualche altra indiscrezione o meno, allora te la chiedo direttamente. La Juventus deve pensare a un centrocampista, senza nulla togliere ad Arthur. Anche ieri una buona prestazione, per me comunque resta insufficiente, cioè sotto la media di un giocatore che deve dare qualcosa di più, come altri giocatori, per dare la possibilità alla Juventus di andare avanti, no? E di non avere l'arrembaggio finale, dove mi sembrava che il vero trascinatore fosse quasi De Ligt. Non so se hai notato la parte finale, diceva andiamo avanti, cioè da capitano vero, quindi faccio i complimenti a De Ligt nella circostanza. È vero che non c'era già più Arthur, ma mi riferivo in generale. Ti chiedo, c'è un nome più di un altro? A me dicono Locatelli. Sia una cosa, guarda, molto io molto dico... concreta, persone vicine molto al giocatore del Sassuolo. Ti chiedo, non è che fra un anno con il Real Madrid agli ottavi saremo poi a dire che ci fa Locatelli, Antonio Paolino nel centrocampo della Juve? Faccio un esempio, poi può cambiare tutto.
Però io posso anche essere d'accordo, no, su chi poi magari ha qualcosa da eccepire su questa cosa. In effetti, certo, si può anche andare a prendere, che ne so, Paredes, per dire, no, o un altro giocatore, o qualcun altro magari di ancora più forte, con un nome ancora più eclatante.
Non è tempo di spendere troppo, non ci sono soldi, bravo, che sia chiaro quello. No, esatto. Uno.
E soprattutto mi sembra che, al di là del fatto che, insomma, non ci, anche se poi non è che pensiate che il Sassuolo domani Locatelli lo regala, cioè non è che gli dice alla Juventus, no, guarda, prendilo, magari dovranno trovare una formula, un prestito biennale, magari l'obbligo di riscatto, però credo che la filosofia della Juventus sia ormai tracciata in una determinata direzione, giocatori anche anagraficamente più giovani per ricreare o provare a ripartire a fare un ciclo. Ecco perché ti dico Locatelli sì, secondo il mio punto di vista è un profilo, se non forse il profilo, come per esempio sull'attacco potrebbero valutare se scegliere di mettere accanto dietro a Morata un giocatore alla Scamacca, oppure c'è uno giovane, oppure magari un giocatore di esperienza. E poi però c'è da sistemare anche altro, però questi due situazioni di campo secondo me sono le prioritarie, poi tutto va da sé, insomma vediamo poi che succede con Dybala, vediamo che succede con Ronaldo, cioè ci sono troppe
variabili,
però questo a prescindere da tutto il futuro di quello di cui abbiamo detto, sono due priorità secondo me nel mercato della Juve.
Direttore, non ho il fax perché non mi funziona, me l'hanno ritirato qualche mese fa, tenga lì il nome, annotato il nome di Locatelli, perché mi dicono che è un affare praticamente lì, pronto a essere sottoscritto.
Per non...
È stata apparecchiata
la tavola
da tempo, lo sapevi anche tu, ma sembra una cosa davvero che a questo punto, non oggi, non domani, c'è il tempo per non farsi trovare poi tirati in ballo in una tira e molla con altri, a rialzo con altri club.
Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, la prossima settimana.
Grazie, leggeremo il tuo editoriale.
Tutte le settimane.
Tu non hai letto uno.
No, io glielo, lui mi manda la bozza e mi dice che faccio, lo pubblico, vabbè, benissimo. Oppure no.
Perché non lo leggi, infatti vanno benissimo perché tu non hai letto.
Salutiamo il pubblico che ci segue sul canale 68, appuntamento qui su Bom Channel domani alle 13, ma continuate ad ascoltarci se avete piacere su radiobianconera.com, sulla nostra app e sul bouquet di Sport Italia. Sono le 14:29.
Cose di calcio.
Le 14:33, l'ultima mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme, ma all'insegna soprattutto dei vostri messaggi. Oggi più che mai abbiamo cercato di dare spazio a voi, siamo i nostri ospiti consueti, certo, ma molto spazio anche alla vostra giusta arrabbiatura,
sì, certo,
delusione rispetto a quello
poi,
che
vedete,
è successo
ogni
ieri
problema,
sera.
Ogni problema, non bisogna solo estrapolare un concetto, perché noi sappiamo di questa trattativa in essere per arrivare a Locatelli, che è un giocatore tra i più interessanti del nostro campionato. Io ho già lanciato la mia provocazione, potrebbe bastare aggiunto ad Arthur o a qualcun altro, non lo so, e qui ci scrivete. Cioè, sì, il vero problema della Juve è un giocatore che ha segnato 93 gol in 3 anni, quindi 33 all'anno, e per una Juve da Champions ci vuole Locatelli e andiamo avanti così. Cioè, capisco già la lamentela preventiva. attenzione, però con quei 93 gol, no? Hai vinto le stesse cose che
anche meno, forse.
Forse anche meno, che vincevi con Matri, Quagliarella, Vucinic, Padoin, che ha vinto più degli altri. Cioè, capito, se la mettiamo così, è vero sempre quello che adesso mi potrai rispondere. Allora, intanto faccio lo juventino, intanto dialogo con voi, lancio dei messaggi e sono molto serio nel dire determinate cose. Poi lo stile di ognuno può piacere o meno, c'è sempre il canale, lo dico per chi magari vuole polemizzare, ma davvero l'unità non fa la quantità. Detto questo, Agnelli, dimettiti, leggiamo tutto. Io non sono d'accordo. Ah, da presidente dell'ECA, scusate. Perché mentre a noi ci puniscono per il tuo essere in prima fila sulla questione del rinnovo del calcio in Europa, gli altri rimangono in silenzio. E qui mi trovi d'accordissimo. E qui la motivazione politica, no? Perché riformare squadra in più e squadra in meno. Vedete cosa scrivono i giornali dall'estero? Io penso che bisogna essere un po' astuti, come nella vita, mettersi un po' di spazio. Certo che non posso essere furbo e stare zitto nella conduzione di una trasmissione radiofonica, perché il mio mestiere è quello anche di intrattenere o di informare o in queste giornate di dialogare con voi.
Quindi Ronaldo, aspetta.
Prego, prego.
Quindi Ronaldo è venuto alla Juventus per farci vincere la Coppa Italia contro l'Atalanta? Bastavano Materi e Zaza. Bravo. Per questo. Ronaldo deve andare via, sta rovinando tutto. Pirlo non è adatto.
Bravo per la riflessione che fai. Poi ci hai provato e a volte si sbaglia. Poi avrà portato like, ma lo stipendio di 80-90 milioni lo stanno definendo tutti così. Io sono juventino, l'ho difeso fino ad oggi, ma vedevo che la difficoltà era un'espressione di gioco della Juventus. Non è Ronaldo, è l'espressione corale del gioco. È il vizio di forma che porta a far giocare Kulusevski in un certo modo. Per fortuna che Chiesa corre e per fortuna che Chiesa fa comodo al gioco di Ronaldo. Ecco perché le cose magari sono funzionate anche in un certo modo. E poi alla sua età, ragazzi, è un investimento importante.
Certo.
Penso che o lui o Dybala l'anno prossimo non saranno la Juventus. Attenzione a quello che vi dico.
Buongiorno Antonio e Chiara, adoro CR7, ma è un po' di tempo che lo dico e ve l'ho anche scritto durante le vostre trasmissioni che quest'anno devono lasciarlo partire. Gli anni passano anche per lui, con i suoi ricavi e risparmi di ingaggio si prende Haaland. Francesco da Reggio Emilia.
Buon pomeriggio.
Hai visto che gol Haaland è? Voglielo
no,
dire ad Andrea Bosco.
No. Onestamente no.
Se arriva Haaland come contento.
Sì, ragazzi, dovete sempre fare poi il centrocampo, il conto con chi vi dà i palloni, perché se i nostri centrocampisti non danno palloni in avanti, attenzione che
non basta neanche Haaland.
Quadrado. No, serve, cioè avessi avuto un attaccante di fama ieri nel momento della difficoltà lo metti al 20° della ripresa. Aggiungi, avessi avuto Dybala, lo avresti aggiunto. Ok? Attenzione che Quadrado l'anno prossimo ha un anno in più. Quei chilometri, il suo contachilometri, non li fa sempre, non ne farà sempre di più, ma ne farà sempre qualcuno di meno. Quindi attenzione poi a chiedergli a coprire sul giovincello che lo punta, come è stato anche ieri, l'ha fatto molto bene in alcune situazioni, l'esterno basso di sinistra del Porto. Quindi attenzione, bisogna andare a rivedere tutte queste cose. Quadrado va messo più avanti, come avevamo visto col Barcellona, ma non ieri sera, non perché lo dice Antonio Paolino, no, con presunzione, lo dico perché gli allunghi così la carriera. No? Devi far correre Bernardeschi, devi far correre Chiesa, devi far correre Kulusevski, ma messi nelle condizioni di correre bene. Se sei vincolato troppo da alcune presenze, il progetto è già zoppo, parte già zoppo.
Oggi sono d'accordo con tutti e in disaccordo con tutti. Quello che mi
è
sento
vero,
di dire
è che
qui manca juventinità. Se il presidente Agnelli vuole ringiovanire la rosa, i vari Ronaldo, Chiellini, Bonucci e gli altri che non sono da Juve se ne devono andare a comprare, sono capaci tutti. E vendere che è difficile, ogni riferimento è per Paratici. Ripartiamo da Chiesa, De Ligt, Artur, Dybala, Morata, Dragusin, Fagioli,
però,
eccetera.
Per fortuna che fra un po' avremo l'essenza, l'emblema della juventinità, perché non potremo mai dimenticare quanto ha fatto, quanto ha difeso questa Juve, quanto ha pagato per questa Juve il direttore Luciano Moggi, che naturalmente oggi ricopre un altro ruolo, non
lo
istituzionale.
Lo chiamiamo, sì, cioè ci risponde. Lo sai che non bisogna mai annunciarlo?
Ma certo, Antonio,
anche perché sei tornato.
Oggi.
Guarda che la settimana scorsa Kerry a Sanremo,
sì,
ha risposto con una velocità, una celerità,
sì,
che io non mi stupirei se fra qualche minuto ci rispondesse. Solo perché
prima.
Sei tornato tu,
che mi ha chiamato prima,
mi ha detto, che gli stai un po' antipatico.
No, assolutamente no, assolutamente no. Mi deve qualche cena e quindi capisco che mi tenga un po' a distanza, non sto scherzando. E quindi chiederemo a lui che cosa sta succedendo a questa Juventus. Chiaro che ricopre un ruolo diverso rispetto a prima, e quindi quando ricopri il ruolo da dirigente è un conto e devi anche un po' parare i colpi, però è anche vero che non è mai mancata la sua efficacia comunicativa nel farci capire il vero problema. E io ricordo cosa disse all'acquisto di Cristiano Ronaldo, e io ricordo cosa disse con l'arrivo di Sarri. Cioè ci sono stati degli sbandamenti che non possiamo dire che per questi sbandamenti chi li ammette non è juventino. Non possiamo dire che tu, che ci hai appena scritto e parli di via Paratici, non sia juventino. Non possiamo ammettere che chi dice Agnelli ha finito il suo ciclo o pensa a troppe altre cose non sia juventino, perché dice delle cose sbagliate o giuste che siano. Io penso che la squadra prima di tutto vada rafforzata, naturalmente, con quello che si può fare in questo momento.
E allora l'abbiamo quasi evocato, diamo il benvenuto a Luciano Moggi.
Visto che ha risposto.
Direttore, buon pomeriggio.
Direttore.
Saluti, saluti e baci a tutti quanti. Sa più saluti che baci, naturalmente.
Certo, sempre a distanza. Direttore, cosa è successo ieri sera? Stavi per dirmelo stamattina, poi cominciava la diretta. Lo dici ai tanti juventini che ti rivorrebbero, stanno già scrivendo. Solo Luciano Moggi può risolvere questo problema.
Ma diciamo che il problema è tutto dentro la squadra. Non si può dire neppure che siano stati comprati giocatori che non hanno valore, su questo non c'è dubbio, però sono stati comprati giocatori.
È caduta la linea probabilmente, ma lo richiamiamo. Ultimo mio messaggio, poi ascolterò questa radio e non commenterò più fino al prossimo marzo. Starò silente, aspetterò. Volevo solo contestare il vittimismo sulla Champions League che abbiamo. Ragazzi miei, c'è stata solo una Juve europea vista da me e ho 35 anni. È stata la prima di Lippi, poi qualcosina Allegri, ma non a quei livelli. E poi vuoi paura, timori, vittimismi, lunga vita, una futura Juve con un DNA bianconero vero, questa non è una squadra con mentalità vincente.
Ma secondo tutto quello che hai detto sul centrocampo, ma CR7 non partecipa mai alle azioni e lo dimostrano proprio le partite che abbiamo steccato, sempre Francesco da Reggio Emilia.
E poi ancora... come mai in barriera non si è messo un uomo a terra come si fa sempre? È colpa di Pirlo? Non lo so, è una battuta?
Secondo me eravamo scarichi, impreparati, e c'è stata confusione, cioè il cervello era preoccupato da quello che poteva succedere.
Buongiorno, ci abbiamo provato con Ronaldo, lo ringraziamo, ma ora bisogna cambiare. Noi ritroviamo Luciano Moggi, direttore.
Beh, adesso voi mi chiedete di una partita che praticamente non mi va neppure di commentare, anche perché quando si gioca in superiorità numerica con una squadra decisamente inferiore alla nostra, e per 90 minuti ci può pure stare che non riusciamo ad andare in gol, ci può pure stare, ma poi quando si tratta di tempi supplementari, ulteriori 30 minuti, e quelli non stavano in piedi, non si può giocare come abbiamo giocato noi. E oltretutto poi c'è un'altra cosa, forse la cosa più grave: il gol che abbiamo subito. Se c'è gente che ha paura a stare davanti a uno che tira le punizioni, ha paura a stare in barriera, è meglio che se stia in panchina, oppure è meglio che praticamente rinunci alla barriera, lo dica tranquillamente, anche perché quel gol è venuto esattamente perché qualcuno ha voltato le spalle al pallone, e questa è una cosa che non va bene.
Luciano, chi decide le barriere? Chi decide le barriere? L'allenatore in quel caso è capitato tutto per caso?
Ne parlano? No. Ne parlano certamente nei spogliatoi prima della partita. Su questo non c'è dubbio. Poi è il portiere che sistema la barriera. Ma la barriera era sistemata bene. Se non c'era chi voltava le spalle al pallone, praticamente il pallone sbatteva sulla barriera.
Direttore, arriviamo al dunque. In quella barriera c'erano quattro persone, staccate, McKennie da una parte, Quadrado dall'altra. In mezzo altri tre, uno è Rabiot che salta con le mani sui gioielli di famiglia, uno che salta di spalle, Cristiano Ronaldo, e un altro che è Morata. Tutti alzandosi, sollevandosi troppo.
Guarda, qui praticamente io non voglio andare a cercare colpevole di queste cose, perché si farebbe anche presto a trovarlo. Il problema di fondo qual è? È che non esiste una barriera in cui va gente che ha paura poi del pallone.
Certo,
questa è una cosa che non va bene in una squadra di calcio che praticamente perde tantissimo economicamente adesso, ma perde molto di più per il futuro, per quello che poteva guadagnare in futuro, ed è una cosa decisamente antipatica, oltretutto per l'immagine, non tanto per quello che perde economicamente, ma per l'immagine. È una cosa incredibile essere stati eliminati da una squadra che, se gioca nel nostro campionato, sta scarsamente a metà classifica.
Sono d'accordo con te.
Della forza del Lione dell'anno scorso. Però questa volta è anche più brutta, perché abbiamo giocato un tempo ai supplementari in superiorità numerica, e questo non può andar bene. Non può andar bene. È una squadra che ha tanti giocatori di classe, io su questo non discuto, però messi talmente male, ma non per colpa dell'allenatore, perché si sovrappongono nei ruoli.
Quindi,
e questo praticamente
ci sono dei doppioni o sono messi qualcosa,
e poi non c'è il centrocampo che rifornisce bene, perché quando voi vedete, adesso io parlo di un giocatore che secondo me è il giocatore che ha tenuto in piedi la baracca contro la Lazio, e anche ieri ha fatto tutto il possibile, e si chiama Chiesa. Praticamente, quando prende il pallone va dritto allo scopo, è un attaccante puro che praticamente non dà il passaggio al compagno, anche se ci sia l'opportunità di poterlo dare, va a vedere quello che può fare e segnare dei gol, e ha segnato anche dei bei gol, ma gli altri stanno a guardare.
Questo è il problema della Juve. Che similitudini trovi con l'ultimo anno di Allegri, eliminato ai quarti, e i due ultimi, dato storico negativo, due eliminazioni agli ottavi di Sarri e di Andrea Pirlo? La qualità della squadra,
questa qui è la peggiore eliminazione, perché, ripeto ancora una volta, siamo stati eliminati da una squadra che nella sostanza ha, con tutto quello che si può dire, ha giocatori importanti. Io lo dico e sapete chi sono? Sono praticamente due centrocampisti. Uno, adesso mi sfuggono anche i nomi, tanto è inutile dire.
Artur Rabiot,
e poi il resto. E il resto praticamente è stato retto da Pepe, e che in area di rigore praticamente sua ha fatto il diavolo a quattro e ha fermato tutti quanti. Troppo poco per far dire che la Juventus è stata eliminata da una grande squadra. E soprattutto, ripeto ancora una volta, con l'handicap che ha avuto questa squadra di giocare in inferiorità numerica per 70 minuti come minimo, compresi i tempi regolamentari, non può esistere. Quindi questa è la peggiore eliminazione dalla Coppa dei Campioni che ha avuto la Juventus in questi ultimi anni.
I parametri sono come i titoli, zero. La colpa non è di Pirlo, ma di una rosa indecente. Ti faccio ascoltare un vocale, Luciano, così...
Direttore, neppure, Chiara, buon pomeriggio,
dire che è una rosa indecente è sbagliato, perché i giocatori buoni ci sono.
Se ne salvano
Dobbiamo dire che ci sono sovrapposizioni di ruoli che non vanno bene e non fanno squadra.
Ma la sovrapposizione dipende dalle caratteristiche dei giocatori, quindi c'è un errore di valutazione, o i giocatori che si vanno a pestare i piedi?
Ma di giocatori che praticamente possono giocare bene nello stesso ruolo, messo in altri ruoli non giocano bene.
Chiaro.
Evidentemente hanno delle caratteristiche similari.
Chiaro. Direttore, ti faccio ascoltare il vocale.
Direttore, Chiara, buon pomeriggio, sono Luca da Enna. Io, per quanto riguarda la partita di ieri, vorrei solamente dire che se fosse entrato il pallone di Cuadrado, oggi tutti parleremmo di un'altra Juventus, però con Isè e con Imano non si va avanti, perciò di conseguenza sono sulla linea di tutti in generale, un po' deluso, e vorrei sottolineare questo: a fine stagione via Ronaldo, via Alexandro, via Ramsey, via Rabiot, e fare una rifondazione su queste quattro partenze e costruire veramente una squadra che sia squadra. Ciao e forza Juve.
Luciano, parla un po' come te i giorni dopo le brutte sconfitte, quando eri dirigente.
Sì, ma dice una cosa che è fuori posto, però quella di dire che praticamente se fosse entrato il pallone di quadrato in porta, praticamente si parlava di un'altra Juventus. Non è vero, parlano di un'altra Juventus e chi non capisce di calcio, perché la Juventus di questa partita qui era quella che ha giocato i primi 20 minuti con la Lazio, e non può una squadra di calcio sottoporsi a questi esami praticamente e naufragare negli esami, attenzione.
Certo, altro vocale, vedo che ti piace ascoltare i vocali, così rispondi.
Io penso che come sempre, quando si vince, il merito è soprattutto della società, ma vabbè, di tutti, e quando si perde la responsabilità sia anche della società, perché come si dice, il pesce puzza sempre dalla testa, no? Buongiorno e forza Juve.
Ma non è il primo a dire, a usare questo paragone del pesce che puzza dalla testa.
Se Monchi fosse stato dirigente con Paratici e Nedved, come valuterebbe l'operato dei suoi collaboratori di questi ultimi anni? Luciano, ho messo insieme un po' di domande.
Siccome io non sono nella Juventus, non mi va di rispondere a una domanda del genere. Siccome le partite le vedono tutti, quindi possono decidere quello che credono più opportuno. Qui bisogna spogliarsi della maglia del tifoso e dare una valutazione ben precisa, al di là del tifo, di una squadra che va in campo e che non è mai una squadra. È formata da tante belle individualità senza essere una squadra importante. Questa è la Juventus di ora. Allora, se mi si racconta che è una squadra praticamente portata avanti per il futuro, per quando non giocherà più Ronaldo, per quando gli anziani, poi ci posso pure stare. Perché, ma in questo momento non è una squadra intesa come tale, è un insieme, un accozzaglio di buoni giocatori che possono, e Chiesa lo sta dimostrando, che possono risolvere le partite, ma possono anche venir meno, e in questo caso praticamente i risultati spariscono. Questo è il concetto che deve tenere base uno che valuta una partita, e non perché è tifoso di una squadra.
Ronaldo senza una squadra che lo supporta non può andare. Ciao, l'avevo detto il giorno del suo arrivo. Ronaldo porterà più problemi che soluzioni. Luciano, cosa vedi all'orizzonte? In uscita?
Ma perché? Queste sono domande che a me non mi va neppure di rispondere. Cosa no. Vuoi che veda? Vedo che praticamente bisogna rifare il centrocampo, tanto per essere chiari. Questa è una cosa che bisogna praticamente prendere atto, che abbiamo, cioè, voi avete visto Arthur, carino, passaggi orizzontali, poca velocità alla squadra, praticamente nessun pallone in verticale.
Lo dicono chi anche i numeri, ho cominciato la trasmissione,
dice,
con questo.
Ostia, questo qui corre parecchio, ha anche possibilità di tirare in porta, eccetera, è vero. Se si gioca di rimessa, Rabiot può essere un giocatore utile, ma la Juventus che gioca di rimessa non è una squadra più importante. Voi vedete l'Inter. L'Inter che gioca di rimessa non piace a nessuno, neppure sono convinto ai propri giocatori, ai propri tifosi. Però vince le partite. Perché? Perché ha un centrocampo più quadrato, perché ha una difesa che è più difesa. In questa squadra, se manca Giorgio Chiellini, diventa ancora brodo la difesa. Voi avete visto Demiral, è forte fisicamente, eccetera, ma meno male che ieri sera è stato graziato, perché dopo la prima ammonizione ha rotto il ciglio
a Pepe.
Ha fatto di tutto e di più e non è stato più ammonito, altrimenti rischiavamo di essere in parità numerica con un'espulsione.
C'è tutto il tuo occhio e tutta la tua saggezza. Direttore, oggi è una brutta giornata, immagino, in casa Juventus, ai piani alti. Tu hai parlato di immagine, hai parlato di conti, di bilanci. Un'eliminazione pesa? Tu ne hai giocate tante di partite a livello europeo. Come cambierà il calcio alla luce anche di queste proposte che fa Agnelli come presidente dell'ECA?
Io su questo ho tanti dubbi sulle proposte. Intanto bisogna migliorare il nostro calcio, perché il nostro calcio praticamente, perché in Europa non va? Perché noi abbiamo un qualcosa che praticamente si ribalta tutto sulla tattica di partire bassi, di difendersi, di non attaccare, e poi dopo succede che prendiamo dei gol in contropiede in una maniera inusitata. L'unica squadra, io ho sempre detto che il campionato per questo motivo lo vinceva l'Inter, e non l'ho detto da ora, l'ho detto dall'inizio, perché è la squadra più quadrata in difesa che ha un centrocampo migliore. E tenete presente che hanno giocato anche sulla pelle di Eriksen, che praticamente è uno dei migliori giocatori dell'Inter, e che ritenevano fosse un centrocampista. Quando uno sa giocare come Eriksen, che è un campione, gioca bene da una parte e dall'altra, e voi avete visto che quando c'è Eriksen in campo la squadra è più disponibile, più quadrata, più tutto.
Certo, ecco. È caduto.
Proviamo a richiamarlo, per salutarlo, almeno
noi
per
siamo quasi sì. In chiusura. Io darei un'occhiata, Chiara, se c'è qualche messaggio lo leggi. Tutto Sport, Ferrari SF21, tutto cambiato, John El Khan, non vediamo l'ora di tornare in pista, spero che lo dica anche per la Juventus. Abbiamo il
non
direttore,
ancora.
Non ancora, un salto sulle colonne della Gazzetta, primo piano per la nuova Ferrari SF21. In pista con lo spirito di Enzo Ferrari, ovviamente, le dichiarazioni di John El Khan. Tutta colpa di Pirlo, sui social i tifosi si sfogano, lo avete fatto anche voi, senza sfogarsi, ma con molta intelligenza e con molto rispetto, diciamo, praticamente in quasi tutta la totalità dei messaggi.
Ritroviamo velocemente, giusto per un saluto, il direttore Moggera, caduta la linea. Salve, ben ritrovato.
Ci siamo
davvero in chiusura, ci tenevamo a salutarti, direttore. Ti abbiamo sentito anche sfogarti un po', ma con la consueta saggezza, non dico diplomazia, intelligenza da grande direttore quale sei stato, e molti ti rimpiangono. Ma i problemi ci sono e vanno risolti.
Scusa Paolo, il problema di fondo sai qual è? Criticare si fa presto, no? Adesso se io dovessi criticare un dirigente perché ha preso Kulusevski e perché ha preso Chiesa, non lo critico. Però
e
il fatto di aver trascurato, di aver trascurato il centrocampo così, di avere quattro centrocampisti, tre praticamente sono mediani e c'è solo una mezzala che gioca e non gioca.
Chi costruisce, chi dà i palloni
in attacco? Poco. Certo. È troppo poco per una squadra di calcio che vuole avere ambizioni. Questo è il punto cruciale. E poi dopo, quando il centrocampo non fa filtro, voi vedete che si
inserisce
il giocatore avversario e magari fa quello che non dovrebbe, cioè in contropiede fa dei gol che altre squadre non subirebbero. E questo è quello che succede alla Juventus, ragazzi.
C'è il direttore TikTok che dice che è finita. Direttore TikTok che è finita.
Dobbiamo salutarla. Grazie al direttore Luciano Moggio, alla prossima settimana.
Grazie davvero, come sempre.
Grazie a voi che avete scritto tantissimo. Abbiamo cercato di leggere il più possibile i vostri messaggi. Ci ritroverete domani, come sempre, qui alle 13 in Cose di Calcio. Grazie a Filippo in regia, ad Antonio e Chiara. Buona giornata.
A domani.
Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.